Questo programma è presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo futuro.
Della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro
ed Emanuela Castelli. Ma finalmente sei tornato.
Sono tornato, sì.
Ma
Forza Napoli,
ma non ti
sempre.
Vergogni.
Sto in riposo insieme alla squadra. Quando la squadra la Salerno, io mi riposo. Quando il Napoli invece si riposa, io mi
Dario,
torno al lavoro.
Hai esagerato, lo l'hanno detto tutti. Insomma, io certifico
5 giorni,
questa cosa.
C'è mia suocera qua, capito, che mi dice le
ma
cose.
Ma certo,
buongiorno a tutti.
Esagerato.
Tante cose da dire. Dobbiamo fare il punto sul Napoli. Promossi, bocciati e rimandati dopo il ritiro di Di Maro. Napoli in a riposo dopo tre giorni dopo il ritiro di Di Maro, ma ci sono notizie di mercato anche importanti con l'equipe della Francia che dice che sarebbe raffreddata la trattativa per Osimhen, perché il PSG semplicemente non ha ancora piazzato Gonçalo Ramos e Kolo Muani. Ne parleremo con esperti di mercato, collegandoci anche con colleghi francesi. Napoli che su David Neres, brasiliano del Benfica, per sostituire Lindstrom che oggi potrebbe andare all'Everton. Napoli che attende poi da Castel di Sangro in poi i vari nazionali, compreso il nuovo acquisto Buongiorno e anche una sorta di nuovo acquisto quale Fono Ruscio. Andiamo a Di Maro giù di lì da Gianluca Gifuni tra qualche istante, perché tra
arriva.
Gifuni, che sta tornando dal Trentino a Napoli, dirà la sua, anzi ci dirà i promossi, bocciati e rimandati suoi. Giustamente lui era lì ogni giorno, abbiamo visto le amichevoli, però può darci qualche cosa in più. Nel frattempo interviste esclusive di Dries Mertens alla Gazzetta dello Sport, di Kalidou Koulibaly al mio amico Fabio, al nostro amico Fabio Mandarini, quelli dello Sport. Ma a proposito di Mertens, da Gazzetta.it direi di ascoltare questa cosa, perché ancora una volta Ciro Mertens ha omaggiato Napoli. Lui si sente napoletano, sta benissimo a Galatasaray, ha fatto grandi cose, 18 assist, scudetto, titolo turco, ma vuole tornare a fine carriera, tra un anno forse due, a Napoli a vivere, perché lui si sente napoletano. Ascoltiamo cosa ha detto Gazzetta.it.
Quando vado in Belgio mi sento napoletano, quando vado a Istanbul mi sento anche napoletano. Allora la mia moglie ha detto: ma tu ti senti più italiano che belga? Napoli, ma quanto ci siamo divertiti. Sai quando hai una storia bella e vai in un'altra squadra allo stesso paese, è un po' la storia si va, e non la vedevo bene. Preferivo andare via a un altro paese. Preferivo andare a Salernitana che altra squadra. Perché potevo rimanere a vivere a Napoli.
Ciro, non c'è niente da fare.
D'altronde la sua storia calcistica lo dimostra, le sue scelte confermano questa passione per il Napoli, per Napoli a tutto tondo. È un napoletano acquisito, potremmo anche levare l'aggettivo acquisito, è proprio un napoletano ad occhi.
È nato a Napoli, non dimentichiamolo.
È nato a Napoli, insomma,
si
una bellissima
Ciro,
storia.
Come lui, come il suo soprannome.
È una storia che in un certo qual modo ci rimanda a un calcio che non c'è più, no? Un calcio del passato fatto di sentimenti, di emozioni, ed è un calcio che ancora ci piace tantissimo, forse più di quello attuale, no? Dove si cambia
rimanda
bandiera
a quel
tanto
romanticismo di certe epoche. Mertens, domanda a Mertens anche sulla questa idea, no? Cioè a un certo punto trapelò di poter collaborare, entrare nello staff di Antonio Conte, ha detto no, non c'è mai stato nulla, però ho sentito Antonio
l'ho
Conte.
Sentito,
secondo me Conte,
sentito,
conoscendo la sua maniacalità, avrà chiesto: ma cos'è che andava nel Napoli in quello spogliatoio, cos'è che invece secondo te non è andato, quali sono i problemi anche di quello spogliatoio di certi calciatori, se ci sono. Nel frattempo, cari amici, al 339-666-9990, ma anche chiamatecelo 081-63-6363 per dire la vostra, non tanto sui promossi, bocciati e rimandati, ma anche, perché avete visto come noi, le due amichevoli, ma soprattutto i vari giocatori in bilico, i vari Simeone, lo stesso che Dira, che però sembra avanzare le sue quotazioni, aumentare le sue quotazioni, ma anche Lindstrom, ma anche Nathan, ma anche Juan Jesus, Zerbin, eccetera, Gaetano, quali di questi calciatori secondo voi devono andare per forza via e quali secondo voi devono invece avere un'altra chance, magari a Castel di Sangro in assoluto. Per Emanuela Castelli?
Allora, io devo dire che sono stata piacevolmente colpita da Chedira, ovviamente attendiamo di sapere il giudizio di Conte, che pare andare verso la conferma dell'attaccante, ma mi è piaciuta moltissimo l'applicazione che ho avuto modo di constatare da quei pochissimi allenamenti di cui le cui immagini erano possibili, insomma, erano riprendibili dalle telecamere, perché poi lo abbiamo visto dopo i primi giorni, gli allenamenti sono stati molto più blindati, sì presente la stampa, sì presenti i tifosi, ma non era possibile riprenderli. Per quel poco che ho visto e per quello che ho visto durante le due amichevoli che si sono svolte a Carciato, devo dire mi è piaciuto tantissimo questo attaccante, l'ho trovato proprio in linea con quelli che sono le richieste di Conte,
come
vedremo. Sì, come caratteristiche,
sì, perché protegge il pallone, fa salire la squadra,
sì,
è chiaro che siamo lontani anni
dialogo,
luce
ovvio,
da Lukaku
beh.
O da Osimhen stesso. A proposito di Osimhen, tra un po' ne parleremo, perché l'equipa ha detto trattativa, come dicevo prima, per Victor Osimhen si è raffreddata, senza però concludersi in ultime ore, perché né Ramos né Colomoni sono vicini alla partenza. L'attaccante ha parlato, secondo l'equipe, addirittura di permanenza al Napoli in privato, su questo ne ha discusso con Antonio Conte. Però devo dire che secondo me è molto gioco delle parti. Secondo quanto sappiamo, Osimhen ha accettato con entusiasmo l'idea del PSG, dove prenderebbe 14 milioni all'anno. È chiaro che in questo momento il PSG, che sta prendendo anche Neves, il centrocampista del Benfica, potrebbe trattare sul prezzo, perché non vuole arrivare ai 100 milioni almeno richiesti da De Laurentiis.
Come dici tu, Dario, sembra proprio il perfetto gioco tra le parti, tra l'altro una trattativa che nessuna delle due, cioè né il Napoli né il Paris Saint-Germain, intendono abbandonare, e quindi ci sta, insomma, che si provi nei momenti finali a poter strappare il prezzo migliore, con un Paris Saint-Germain che non vorrebbe pagare la clausola per intero, questi 130 milioni che pesano anche alla squadra parigina, insomma. Però staremo a vedere, io sono convinta, credo insomma, che è un'operazione che andrà addirittura d'arrivo, e Conte non vorrebbe però che si andasse troppo oltre nella trattativa dal punto di vista dei tempi, quindi
allora
vedremo.
Sta scendendo dal Trentino verso la Campania Gianluca Gifuni, buongiorno.
Ciao.
Buongiorno a te Dario, Emanuela e tutti i nostri radioascoltatori. È finito il ritiro.
È finito il ritiro.
È finito.
Ho detto quasi con sollievo.
Sì, sì. Ti aspetta quello di Castel di Sangro, allora, Gianluca, quindi.
È finito il ritiro. No, vabbè.
Finito il ritiro in Trentino, adesso comincia quello in Abruzzo. Sì.
Bravo.
Esatto.
Dal
25 ci saremo giorno per giorno sempre. Caro Gianluca, allora, promossi, bocciati e rimandati, secondo quanto hai visto nel corso delle due amichevoli, ma anche nel corso di allenamenti quotidiani.
Allora, il termine bocciati, diciamo così, so che non piace tanto alla società né a Conte, quindi diciamo così lo cambieremo, trasformeremo in sotto esame, va bene?
Scusami, ma non è che ci interessa oggi la società, però francamente, a me non interessa. Penso che
promossi sicuramente in campo Spinazzola,
sì,
per quello che ha fatto vedere in allenamento, sì, in partita, Mazzocchi, il giovane Iaccarino che sembra la fotocopia di Lobotka, vicino anche a Torreira come tipo di gioco, ma un calciatore che secondo me, lo dico subito, potrebbe tranquillamente fare l'alternativa a Lobotka
tranquillamente
del Napoli al prossimo anno.
Va bene. Ti sei spinto a dire tranquillamente, perché il Napoli sta seguendo, come sai meglio di me, anche un vice Lobotka, Billy Gilmour,
sì,
del Brighton.
Sì, per me è difficile trovare un giocatore che abbia quelle caratteristiche, non ce ne sono molti in giro. Iaccarino le ha e ha dimostrato di avere anche personalità, visione di gioco, oltre al tocco di palla, alla gestione della palla. Quindi
tra tutti i giovani che sono in ritiro, Iaccarino è quello che ti ha colpito di più.
Iaccarino è sicuramente un giocatore a cui io darei fiducia per il futuro, insieme a Spinazzola e Mazzocchi è stato tra i più brillanti. Poi bene anche Chedira, che ha dimostrato di poter anche ritagliarsi uno spazio più di Simeone nel Napoli del futuro. Rimandati Marin certamente, perché il giocatore ancora non è entrato nei meccanismi di gioco e ha dimostrato di avere qualche problema in fase difensiva. Sotto esame, diciamo così, che poi significa bocciati, Østergaard sicuramente e Lindstrom sicuramente.
Solo due?
Quindi invece, fuori dal campo, promosso a pieni voti De Laurentiis per i suoi silenzi.
Hai ragione. E sugli altri che abbiamo, stiamo discutendo, no? Giocatori che sembrano in bilico anche in chiave mercato, quindi Gaetano piuttosto che Nathan, Juan Jesus e non so, Mario Rui per esempio, sono giocatori che anche da quello, ne ha già parlato in settimana per carità, però insomma così a fine ritiro per fare un primo mini bilancio, sono giocatori che comunque il Napoli alla fine cederà oppure Conte ci ha ripensato secondo te?
Gaetano, Mario Rui, secondo quello che Mario Giuffredi disse, dovrebbe trovare una squadra, perché la società avrebbe chiesto a Giuffredi di trovargli una squadra. Adesso vedremo se accadrà o meno. Per quanto riguarda Gaetano, Simeone e Juan Jesus sono rimandati al momento, quindi in sede di valutazione vedremo, ma c'è la possibilità che qualcuno di questi vada via. Per quanto riguarda Nathan, clamorosamente a sorpresa, pare che sia tra i difensori dell'anno scorso quello che sia piaciuto di più a Conte, il quale gli ha dato molta fiducia.
Nathan, ci si può Nathan lavorare, l'abbiamo sempre detto, no? È un 2001. Potrebbe restare, quindi allontanando l'ipotesi Hermoso, con Nathan, con Oliveira, con appunto Buongiorno, ovviamente, Rachmani, Rafa Marin, che però deve crescere, come dicevi.
Capire, e a questo poi punto Lorenzo, eventualmente
Juan Jesus, il Napoli sarebbe al completo, sì. Diciamo, cedendo solo Østigard, il Napoli non prenderebbe nessun altro, ovviamente.
Sì, se tiene Nathan, così come diciamo, è apparso, ripetiamo, sono solo gli 11 giorni, certo, di Dimaro, le valutazioni di Conte proseguiranno a Castel di Sangro su diversi calciatori, però Nathan è quello che ha ricevuto, diciamo, i favori e la fiducia di Conte più degli altri in difesa, tra quelli che erano in bilico, per intenderci.
Certo, è chiaro. Va bene Gianluca, buon ritorno a casa, ci vediamo domani qui a Radio Marte.
Ci vediamo domani a Radio Marte, sì.
Grazie Gianluca.
Un abbraccio al nostro Gianluca Gifuni, dobbiamo andare in pubblicità, arrivano i vostri messaggi al 339-666-9990, però chiamateci anche allo 081-6363.
Anche perché, abbiamo detto insieme, anche perché tra pochissimo apriamo le linee telefoniche per il fedele contro tutti, quindi mi raccomando, aspettateci qualche istante di pubblicità e torniamo da voi.
Lì ha svelato quello dello sport che ovviamente ha sentito Conte e avrebbe voluto Kalidou al Chelsea qualche anno fa. Abbiamo scherzato, so che li sta massacrando gli azzurri attuali, così ha detto. L'erede di Koulibaly potrebbe essere Kim, poteva essere Kim, forse potrebbe essere Buongiorno, perché giovane nazionale italiano, per vincere i campionati servono i migliori, lui ha esperienza e forza, è il giocatore giusto e ha fatto la scelta giusta. Napoli ti può dare e gli può dare grandi soddisfazioni. Così Koulibaly al Corriere dello Sport ha anche detto, Koulibaly, ho seguito via PC la presentazione del Napoli, perché è davvero un tifoso, cioè il Napoli ha due tifosi come Mertens e Koulibaly assolutamente fedeli, perché sono rimasti, devo dire la verità, ogni tanto ci penso, quel Napoli lì nel 2018 forse doveva vincere lo scudetto.
Forse più di, più
sicuramente
di
forse, tra i due scudetti 2018-2023, forse il 2018 sarebbe stato più giusto.
No,
tutte
perché
e due.
Questo assolutamente sì.
Allora, anche quello scudetto, non solo per il gioco espresso, per i 91 punti, ma anche per quei ragazzi, Koulibaly, Mertens, ma io penso anche a Lorenzo Insigne.
Sai che la vita è effettivamente stranissima, e come la vita il calcio, ovviamente, perché hanno dato davvero tutti in quell'annata, ma hanno dato tutti in 7-8 anni, no? Di esperienza partenopea con i colori azzurri, insomma.
Scusami al volo, ve lo mando un vocale, ci chiede, credo. Il limitatore di Fedele,
sì, assolutamente,
perché tra un po' avremo l'originale, quindi magari facciamo.
Comunque 339-666-9990, ci arrivano una, ma proprio miriade di messaggi. Un nostro ascoltatore dice: a parte Mazzocchi, che per me è fortissimo, punterei sicuramente anche su Khedira e Nathan, che diventerà un top difensore. E dice, a proposito del mercato,
così si innervosisce già il prossimo ospite,
Neres, se viene forte.
Neres è molto forte, ne parleremo tra un po' con chi conosce molto più di noi il calcio brasiliano, che si gioca da diversi anni al Benfica. Nathan potrebbe essere recuperato, diceva Gianluca Gifuni, alla causa azzurra, perché Conte lo sta studiando e sembra avere qualche motivo di apprezzamento per il difensore brasiliano. È d'accordo con
non
Conte.
Non lo sappiamo, perché dobbiamo prima mandare
la sigla. Aspetta, Mario Parmigiano, cioè, si sta arrabbiando.
Tu devi sapere, Dario, in questa settimana in cui tu sei divertito, sì, hai
aspetta,
fatto
non c'è il microfono,
cioè,
adotti il microfono
in questa c'è una guerra aperta tra me e Mario Palligiano. Questa guerra penso che finirà malissimo, spero più per lui che per me, ma insomma mi vedo male, ti dico, ti giuro, mi vedo veramente messa male. La sigla del Fedele contro tutti.
Fedele contro tutti. Enrico Fedele a tu per tu con gli ascoltatori.
Caro direttore, buongiorno, come sta? Tutto bene?
Ciao a te, Emanuela. Ciao.
Riuscito a sopravvivere dopo la settimana con Gifuni e Castelli, sì. Tutto bene.
Sta benissimo il direttore.
Bene.
Sto scherzando. Allora, dicevo di Nathan, perché Gianluca poco fa, Gifuni, diceva chissà, potrebbe anche restare contro lo sta studiando, eccetera.
Io speravo che Gifuni rimanesse.
Non ho capito. Si sente male, direttore.
Gifuni rimanesse fuori.
No, sentiamo male, c'è qualche problema.
Su Gifuni è caduta la linea, praticamente.
Il problema delle due amichevoli sviste, mi permetto, scrive un amico Antonio, di fare solo due nomi. Promosso Spinazzola, un vero fulmine, bocciatissimo Lindstrom. Mi sa che i livelli del Napoli non fanno per lui. Chissà, oggi potrebbe esserci la chiusura tra oggi e domani con l'Everton, ne parleremo più tardi con Niccolò Schira. A proposito di bocciati, promossi, noi siamo sempre su quello che è emerso nei primi giorni di tiro, poi che Conte non voglia considerare bocciati i calciatori, sono cose giuste da allenatore, da giornalisti invece noi possiamo dire queste cose per giocare, insomma, per capire se il calciatore tra virgolette è bocciato alla causa azzurra per quello che deve essere il Napoli di Conte, non in assoluto come calciatore, questo è evidente, ovviamente. Allora, ci hanno detto che la pronuncia di Khedira è Shadira. Ora ci vogliamo attenere o vogliamo continuare a dire Khedira? No, ci dobbiamo attenere a quello che ha detto Walid Khedira.
Infatti,
perché si pronuncia Khedira.
Esatto.
Il suo nome l'ha detto lui, quindi non è che possiamo, caro amico.
Io ho sentito dire addirittura Khedira, ne ho sentite davvero tante, però Shadira proprio no. Sembra più un cantante pop, devo dire. Però vabbè.
È vero.
Shakira, bravo.
Andiamo al direttore Fedele, eccoci qua, direttore.
Vai.
No, io speravo che Gifuni rimanesse in ritiro per qualche mese.
E poi torna a Castel di Sacco, quindi lo rimandiamo.
A fare cosa?
A parlare del Napoli, a darci tutte le ultime ore dal ritiro in Abruzzo.
A Castel di Sacco sì, perché la cosa che mi ha incuriosito è vedo che è stato fatto un cancan, una festa paesana, un vive lì, vive il parroco, Gesù che è arrivato a Gerusalemme. Ma voi lo sapete che la squadra che stava là, ci sono solo due forse titolari.
Due addirittura?
Due?
Sì.
Chi sono?
Uno e due.
Anghissà?
Anghissà
e Spinazzola.
Ecco.
Politano no?
Ma non lo so. È in dubbio.
Rachmani no?
Ma ha giocato una sì e una no.
Siamo d'accordo che 4-4 al massimo.
Ma come si fa a dire Napoli qua? Chi è maturo, chi è immaturo?
Vabbè, di
chi è
visti,
come i mandarini liberi? I mandarini liberi,
sai
che sono i mandarini liberi, no? No, vabbè.
Direttore, ma in base...
Aspetta, sì. Ricordiamo 0816363 per parlare in diretta con il direttore Enrico Fedele, però non mi ha risposto su Nathan.
Ecco.
Potrebbe Nathan essere recuperato la causa della
non
Conte.
È un difensore, è un ragazzo che può fare il terzino all'esterno sinistro, che ci può anche stare, ma se il Napoli pensa di poter puntare su Nathan, sulla giraffa spagnola,
la giraffa.
Io sono preoccupato, vi dico la verità, sono molto preoccupato. Io questo entusiasmo eccessivo che fa bene per la presenza di Conte, per la, come ti devo dire, per questa situazione di De Laurentiis che si è messo da parte, che io non pensavo che invece lo sta facendo, di aver affidato la gestione a uomini di calcio, sono d'accordo su tutto, ma mi meraviglio di tante persone e anche di tanti giornalisti, maggiordomi e ciambellani, che dicono: ma voi lo sapete che la squadra mancia 20 minuti prima? E io rispondo: ma voi lo sapete che questo si fa a 40 anni? Oppure sì, Sinisi lo sapeva.
Si è un po' esagerato da qualche parte.
Ma è una cosa dell'altro mondo.
No, la cosa più bella, direttore Dario, la cosa più bella è stata dopo il primo giorno di ritiro, c'erano gli azzurri che hanno fatto stretching, no? E quindi erano tutti stesi, si tiravano le gambe.
Dice,
e addirittura
morendo.
Distrutti. Davvero, dai, lì c'è stato un po' di racconto. Un po' colorito, dai. Questo
abbiamo
infatti,
esagerato.
Direttore, volendo essere invece più andando al centro della questione, in attesa delle telefonate, 0816363. Il centralino si è andato in tilt, ora è libero, quindi chiamateci 0816363. Ci sono anche un po' di messaggi e di domande via WhatsApp. Conte al TG1, mi sembra che l'intervista è più interessante.
Io ho visto, è una cosa media.
Esatto. Lì diciamolo, mi è sembrato un pochino preoccupato, o per meglio dire ha detto le cose in chiaro.
Mi è sembrato un pochino realista, ma lui non ha i 9 giocatori che sono 9 potenziali titolari.
Questo sì.
Quindi lui non sa conoscere qualche caratteristica, ma non li conosce intimamente. È stato un poco figlio di buona donna, perché dice: io ho una cosa media, se una cosa media la porto in alto, ho fatto già il mio lavoro. Questo certo, non mi è sembrato una ottima dichiarazione. Che però abbia dato un imprimato non si discute proprio. C'è questa situazione dei giovani che purtroppo io oggi anche su Roma ho scritto, che tutti parlano dei giovani. Se voi pensate che noi primeggiamo un del 17, un del 18, un del 19, che il Milan mette in prima squadra Liberali, che è un ottimo giocatore, insieme a Camara, che ci sono altri giocatori della Roma che fanno parte della prima squadra, e che noi pensiamo ancora a far fare ossa a gente di 21-22 anni, ma che ossa mi sanno fa? Sì, sono buone, stanno in squadra, se non sono buone dateli. Allora dico, alla luce di questa, di queste novità, il Napoli ha bisogno di 3 giocatori veri, ma veri.
Direttore, ma le volevo chiedere una cosa, dato che lei dice si definisce preoccupato, non nota però in senso positivo un maggiore interventismo e una maggiore rapidità di intervento da parte del Napoli sul mercato, perché già sono arrivati 3 nuovi acquisti?
No, assolutamente
buongiorno,
no.
Buongiorno è un acquisto importante.
Assolutamente no.
No. No. No.
Anche buongiorno?
No. Vabbè. No, buongiorno è stato un ottimo colpo perché è un giocatore di prospettiva, ma buongiorno non è un leader, è un ottimo difensore che ha avuto un grande maestro, che è Milinkovic Savic, e non ce l'avrà Napoli.
Andiamo, il portiere ovviamente, andiamo al telefono, Gino, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Ah, Ciro, buongiorno. Ciro, scusami, Ciro.
Sì, Ciro, buongiorno. Ciro da Santa Anastasia.
Ciao.
Innanzitutto complimenti per la trasmissione.
Grazie.
E anche al direttore Fedele, perché secondo me è l'unico che capisce veramente di calcio, è l'unico, uno dei tanti che capisce di calcio, anche se c'ha i suoi modi, però.
Vabbè, domanda considerazione, vai.
Come lo vede Lukaku, se mai dovesse andare via Osimhen, e se invece dovesse rimanere Osimhen, cosa improbabile, se è adatto al gioco di Conte o meno?
Grazie.
Osimhen si adatta a tutti i giochi perché è un giocatore devastante. Lukaku è un tipo di giocatore che si confà ai comandamenti di Conte, perché lui viene un po' come Pino, viene incontro, fa entrare le mezze punte, gli esterni, i quinti fanno le sovrapposizioni, però io in questa operazione vedo soprattutto un Napoli molto sbilanciato in avanti, perché la fase difensiva che io intendo dal centrocampo fino ai difensori è una fase difensiva che non ha dei grandi giocatori di fisicità in mezzo al campo e di copertura. Sono dei buoni giocatori, ma sono delle volte tatticamente non molto intelligenti, e quindi si creano, cosa che già si è creata nell'allenamento contro il Mantova. Dei vuoti, mi è piaciuto l'aggressività nella riconquista della palla, però troppi vuoti, troppi giocatori.
Quindi lei tra i tre diceva forti devono venire, ci dovrebbe essere uno alla Fofana, cioè una diga?
Ma no, ci vorrebbe un giocatore, ecco, io guarda, il gioco a tre, vi dico la mia, perché lo parlo per esperienza, a Parma avevamo 3 difensori che credo siamo al portiere della migliore al mondo. Da Navarro, Sensi e Buffon, siamo d'accordo, no?
Sì, sì.
O no, non siamo d'accordo?
No, sì, tra le migliori sicuramente.
E in mezzo al campo avevamo 2 pilastri che erano Bogossian e Dino Pacca.
Sì.
Ebbene, nel momento in cui noi abbiamo avuto 2 terzini che attaccavano,
Benarrivo,
abbiamo fatto un buon campionato. Quando abbiamo cercato di mettere 2 giocatori più di attacco, abbiamo pigliato 50 gol.
Quindi allora, questo chiarissimo il concetto, ne riparliamo tra poco, va bene direttore, giusto 30 va secondi bene. Pubblicità e torniamo con Enrico Fedele. Eccoci tornati. Allora, Enrico Fedele stava completando il discorso per dire perché di Lorenzo e Spinazzola. Beh, Spinazzola sì, è offensivo.
Lorenzo però ma nella fase difensiva scarseggiano. Ma anche avendo questa possibilità di due esterni molto bravi nella fase offensiva, tu hai bisogno di due centrocampisti che facciano dei momenti di lateralità, cioè vadano a coprire quegli spazi che rimangono vuoti e che possono essere aggredibili dalle squadre avversarie nel momento in cui si perde la palla. E noi non abbiamo dei giocatori di questo tipo, perché Lobotka che è un giocatore che
quindi lei vorrebbe vedere, e poi andiamo da Antonio.
È uno spirito errante,
lo so, è vero. Servirebbe una diga, cioè un centrocampista più difensivo, di posizione. Io infatti devo dire che Anghissello Bottega a due bisogna lavorarci un po',
pure d'accordo. Io sono molto scettico.
Andiamo da Antonio al telefono.
Buon pomeriggio, io confido a proposito di questa cosa nel grande equilibrio tattico di Conte, quindi non mi creo il problema. Volevo fare tre punti al direttore velocissimi. Vai. Il primo, direttore, Spinazzola, può un giocatore come lui così forte fare veramente fare un cambio di passo in quel ruolo, anche perché Mario Rui e Olivera non sono, secondo me, nel loro top, non hanno mai raggiunto il top di Spinazzola. Primo punto. Secondo, Lindstrom, direttore, lei che ha scoperto anche i giocatori, ma come si fa a segnalare un giocatore senza personalità come Lindstrom? Mi meraviglio di chi l'ha preso. E terzo e ultimo punto, spero mi risponda anche a questo, Lukaku. Siamo sicuri che con Lukaku, da un certo punto di vista del team, dico del gruppo, della squadra, del fraseggio, non si faccia addirittura un upgrade? Grazie.
Beh, a proposito, su Lukaku dobbiamo anche rispondere all'amico Scio di prima. Sì. Partiamo da questo concetto, addirittura.
Cioè la terza di Lukaku non ho capito bene,
cioè, Lukaku, secondo
potrebbe
lui
essere un upgrade addirittura, cioè, un miglioramento per il Napoli rispetto a
Osimhen, non è più, non fa la differenza, diciamo.
No, più di Osimhen,
no, più
secondo
di Osimhen, che potrebbe fare al caso di Conte, più di Osimhen per caratteristica.
No, allora togliamo Osimhen che ha uno strapotere unico, non parla, se il cielo rimanesse Osimhen, punto, andiamo avanti. Per quanto riguarda Spinazzola, deve sapere l'amico che Spinazzola nasce come terzino destro nella primavera della Juve, e ha forse la corsa più rotonda che esista, ha un'armonia di corsa, è un allungo come pochi, è facile, nel senso che purtroppo proprio per questo suo modo di sgambare spesso è soggetto a degli infortuni, e siccome ha avuto un infortunio gravissimo, perché poi mi ricorda un poco Zambrotta, che da destra giocava a sinistra e viceversa, quindi è un giocatore che se sta bene fisicamente, pur giocando una partita a settimana, può essere un giocatore di grande spinta. E siamo d'accordo. Lindstrom, vorrei dire all'amico, Lindstrom ha delle buone qualità, messe nel posto giusto, ma c'è un esempio sul quale noi dovremmo riflettere, De Cataler. A Milano sembrava un oggetto misterioso,
sì.
A Bergamo è stato determinante,
è un po', sembra un po' ricordare questa parabola, diciamo,
bravo. E quindi è un ragazzo che è venuto il primo anno, ha delle qualità, non è un esterno, cioè se lui mi dice se il Napoli acquista Lindstrom da come esterno hanno sbagliato, io dico sì,
sempre
io dico
sì, da agosto scorso, sì,
io dico sì, io dico sì,
infatti direttore, 3-4-2-1 come sembra giocare il Napoli di Conte, no? Con gli esterni che vengono molto dentro al campo,
ma
non è proprio
caso,
il ruolo di Lindstrom,
ma non a caso lui ha messo se vogliamo essere proprio, come ti devo dire, degli analisti, lui non ha fatto giocare Gaetano perché non lo reputa un giocatore dal cambio di passo, cosa che non ha, un ottimo giocatore, che deve giocare alla Zelischi, diciamo, ma non può giocare come sottopunta. Nelle sottopunte, giocando con Lukaku, devono giocare giocatori che abbiano un cambio di marcia, cioè praticamente che abbiano un passo in più degli altri, che guadagnano un tempo di gioco e lo spazio per poter poi fare che cosa? Usufruire della sponda, e rispondo anche all'amico, di Lukaku. Quindi diciamo che ha detto no, non mi serve, io ho bisogno di due esterni. La cosa che invece che dica, vabbè, è un buon giocatore, ma non facciamo che diventate Vinicius. Il problema che invece io vedo è che mi sarei aspettato qualche cosa in più dal ragazzo del Verona, come si chiama, Young, quell'esterno.
Gong,
il quale mi è sembrato un giocatore che ha nel dribbling, perché oggi, signori miei, giocando in questo modo, tu hai bisogno di giocatori che ti creano l'uno contro uno nella superiorità numerica.
Infatti, David Neres è un po' più di Lindstrom in questo senso, più votato.
E quindi noi aspettiamo a cavare. Ecco perché gli dicevo: ma come fate a dare giudizi su Napoli? Smettetela!
No, ma non abbiamo dato giudizi,
scusa, ma il Napoli come dovrebbe essere? Meretto chi sarà?
Sì.
Poi chi Raccamani,
buongiorno, speriamo Ermuso.
Poi
Di Lorenzo, chissà la botta Spinazzola.
E quindi praticamente già ce ne mancano due. Poi ci vuole la scheda, poi ci vanno attaccando.
Ma è chiaro che si sta facendo una valutazione di quello che si è visto fino a questo momento.
Ma non sappiamo come rispondono a questa tipologia di gioco.
Le voglio chiedere,
perché non è stato un giudizio sul Napoli, ma sugli azzurri visti a Di Maro.
Certo. Direttore, piuttosto, per la sua esperienza, secondo lei è poco 11 giorni di ritiro a Di Maro per valutare, per il mister ovviamente, per valutare i calciatori che erano.
Allora ascoltami, senza offesa, ognuno deve fare il proprio
mestiere. Sto facendo una domanda.
La caratteristica del giocatore si vede dopo 3 minuti.
Ottimo.
Ricordati, per la caratteristica, per vedere un giovane c'è bisogno di vedere se ha prospettive, se ha passo. Nel senso che se nei riguardi degli altri ha un'accelerazione maggiore, se ha fisico.
Certo.
Va bene, e sì, si ha qualità tecnica. Al di là di quello che si è fatto fino ad ora, che se pigliamo una lancetta di 1,85 m, poi si diceva si sa perché gioco pallone, posso vedere. È chiaro?
Sì, chiaro?
Qua ci siamo dimenticati che si gioca a calcio, cioè praticamente che tu devi avere la qualità. E il Napoli in questo momento, mi senti, ha perso un giocatore di qualità, che è Zelischi.
Certo.
Non so se mi sono spiegato.
Certo.
Deve, non si discute, no? Sì. E Napoli pecca di un'altra macchia tattico tecnica, chiamatelo come volete. Il Napoli non ha giocatori di grande esperienza. Allora diciamo abbiamo Conte, ma Conte non va in campo.
Insomma, se viene Lukaku, però se dovesse venire Hermoso,
ma
insomma,
Lukaku quando sarà?
Se dovesse venire Lukaku Hermoso.
Ma Lukaku è andato a Roma con la sua esperienza, a Roma ha fatto quinta, sesta, non so nemmeno che cosa abbia fatto.
Sesta, mi pare.
Cioè, se tu non hai.
Vabbè, anche il Napoli con Osimhen ha fatto decimo.
Scusatemi, se non avete uno per reparto. Ve lo dice uno che dopo 40 e passa anni, se non c'è un leader per reparto. Un leader per reparto.
C'è Nicola che aspetta da molto tempo. Nicola, buongiorno.
Vai Nicola, vai.
Buongiorno, buongiorno. Un saluto a Enrico Fedele, che è un grande nolano e ho dei bellissimi ricordi. Però
tu sei di Nola?
No. Io sono di Busciano.
Siamo cugini.
C'è stato l'episodio alla festa di Gigitano tempo fa, un bellissimo ricordo.
Sì, nel 2016.
Va bene, ma la domanda, di considerazione.
Domanda, un'osservazione da riguardo all'anno scorso. Secondo me il problema principale è stato un po' il Maurizio Micheli, che l'anno scorso si è cimentato come direttore sportivo. E il direttore sportivo, il signor Meluso, che nemmeno conosciamo adesso che fine ha fatto, secondo me ha fatto solo la comparsa.
Siamo
presidente, solo per aver preso anche come appassionato di cinema. Secondo Micheli, il giocatore che ha preso tra Nathan, li ha presi lui, erano giocatori, siccome lui è in capo scout, erano giocatori di dare in prestito. Invece, siccome Micheli si è sostituito anche a Giuntoli, ha preso questi giocatori che secondo me dovevano andare in prestito a fare tanto rotaggio, tipo Nathan, tipo Caius, e li ha messi in prima squadra.
Sì.
Oggi vediamo che il signor Micheli è capo scout e non figura più. E vediamo altre figure.
No, ma guarda, come... guarda, ti fermo un momento.
Grazie, Nicola.
Allora, Maurizio Micheli è un ottimo scouting, che non significa che sa fare il direttore.
Direttore?
Io non lo sento più.
C'è un problema al telefono del direttore Enrico Fedele. Nel frattempo.
Intanto chiedono anche al direttore Fedele 339-666-9990 se non riusciamo a sbloccare qualcosa. La vedo critica la situazione, ma come mai stiamo avendo così tanta difficoltà a vendere?
Ragazzi, vendere è sempre più complicato. Siamo al 22 luglio, il 30 agosto finisce il mercato, non dobbiamo farci prendere all'ansia. Il Napoli ha sistemato quasi completamente la difesa. Io spero che arrivi anche Hermoso,
anche
ma non è così
tanto
semplice se non vanno via Ostigard, Juan Jesus.
Tra l'altro mi fa un po' paura l'idea di del procrastinarsi, no, di questa trattativa, di queste cessioni, perché potrebbe poi saltare anche quella relativa a Hermoso. Abbiamo ritrovato Fedele, direttore.
No, a te che dipende da voi, guarda, non da me. Il problema Maurizio Micheli è un ottimo scouting. Quando De Laurentiis, in un momento di, diciamo, euforia eccessiva, ha voluto fare il presidente del Borgo Rosso, ha detto: posso fare tutto, tanto questi me li scelgono, li faccio allenatore, direttore. Però l'intelligenza dell'uomo è stato che un anno sbagliato, con acquisti sbagliati, con gente al posto sbagliato, che non avevano fatto mai questo mestiere, immediatamente l'intelligenza di un uomo ha portato a fare che cosa? Una strambata, cioè una girata a 360 gradi. E quindi oggi noi lo vediamo proprio ai margini, cosa che mi auguro possa venire, anche se non ci dovesse essere dei risultati.
Però, è il momento più importante.
Però non parliamo del futuro, ma del presente. Cioè, affidate degli uomini di calcio, ma di calcio io conosco molto bene le Reali. Io sono subentrato a lui qua, a quando lui era a Parma, io sono subentrato a lui.
Direttore sportivo, sì, mi ricordo.
Conosco bene la qualità del soggetto, ma soprattutto la competenza. Di Conte è un soggetto del sud, è un uomo particolare che ci mette tutta la grinda e sa che a Napoli si gioca tutto. Perché non me ne dimenticate, è vero che Conte viene a Napoli. Deve rifarsi un'altra volta quella, come ti devo dire, quell'habitus che aveva dopo la Juve, perché col Tottenham ha fatto una sì e una no. Ma siccome ha tutte le caratteristiche per farlo, ma ricordatevi, ci vogliono i giocatori. Un Napoli ha bisogno di 3-4 giocatori.
No, ma i tre in quali ruoli? Quindi un difensore, allora, per me, attaccante?
Allora un centrocampista sicuro come la morte. Non lo so, io terrei Osimhen, se dicevo Osimhen vogliono pigliare Lukaku, pigliastro Lukaku. Poi non me ne vogliono le mie. Io non vedo un grande leader difensivo. Il Napoli l'ha avuto da 10 anni a questa parte.
Intanto ci ha mandato un messaggio vocale un amico che conosciamo bene. Eccolo qua, ascoltiamo. Ascoltiamo. No, non c'è.
Ascoltiamo.
Ripartiamo.
Aspettiamo,
il Napoli di Conte,
ancora incompleto.
Ancora incompleto.
No, ci siamo.
Vai.
Semplice, muova spiego. Bentornato Dario e buon pomeriggio Emanuela Luna Piena Castello.
No, si sente.
Il
mister. Ah, questo ho capito chi è. Ma ho capito, ma non sento.
Alziamo.
Ho capito dal timbro di voce.
Esatto. Sentiamo.
Amichevoli che ci mostrano un Napoli in salute, rigenerato dalla cura Conte, ma che ancora aspetta per le zampate decisive in chiave mercato. Ma boh.
Mi ha fatto.
D'accordo con me anche Costanzo Celestini, che attualmente vive sulle Champs-Élysées. La moglie va comprando baguette su una Citroën Rosé. E i figli, fra Liberté, Galité e Fraternité, hanno scelto di tornare in Italia perché la manco un caffè. Ricordatevi sempre di intervenire, sì, ma sempre con necessaria e mai inferie competenza.
Direttore,
sì, ho sentito. Piacevole è anche una persona molto ironica, educata e spiritosa.
Sì, è vero. Beh, essere imitati, direttore, è proprio la consacrazione della grande presa che ha lei sul pubblico di Napoli, non solo, quindi della...
No, guarda, io ho una presa,
penso,
tua,
al 40% delle persone che mi stimano, al 60% delle persone che mi disistimano, per non dire un'altra cosa.
Vabbè.
Però non sono no, ma sai perché? Perché io sono abituato a dire le cose che vedo dopo 50 anni, per esperienza non ho padroni. Purtroppo se volete la mia, io vedo molti ciambellani quest'anno.
Molti ciambellani, proprio la definizione giusta, il ciambellanone di corte in particolare, ma anche altri. Va bene, grazie a Enrico Fedeli, un abbraccio.
Ma che ti ha fatto?
Arrivederci.
La vacanza, grazie. Dario in vacanza più spesso.
Siamo i ciambellani, ragione, saranno molti ciambellani di corte, bisogna essere lucidi, e il Napoli deve sicuramente crescere e avere altre, insomma, rinforzi. Sono d'accordo col direttore Fedeli.
Comunque, Dario, cioè, sono sconvolta. Ho bisogno di un po' di pubblicità.
Va bene, vai, vai, vai. Tanti messaggi, Emanuela, fammi salutare gli amici di Area Napoli che ci seguono sempre con grandissima attenzione e riportano anche le nostre interviste o dichiarazioni.
Beh, li ringraziamo, così come ringraziamo i tantissimi ascoltatori che ci stanno scrivendo al 339-666-9990. Eccola qua, il commento negativo ci voleva e lo mando subito in diretta. Dice: leggete solo i messaggi che vi fanno comodo, siete poco seri. Pino, e ora leggiamo il tuo perché confermiamo di essere poco seri. I giudizi del grande Fedele su Jorginho, Koulibaly, Fabian Ruiz, Lobotka hanno fatto storia, li ha falliti tutti, e poi lo inviti a stare zitto. Allora, io però, Pino, personalmente penso che prima di tutto, quando si sta parlando di un direttore, si sta parlando in questo momento di un direttore sportivo che ha scritto comunque la storia del calcio, e penso che il suo parere vada tenuto in considerazione. Poi puoi non essere d'accordo, può aver anche magari sbagliato qualche giudizio, perché penso che nessuno sia infallibile, però questo tono così apocalittico, pieno di giudizi nei nostri confronti, nei confronti del direttore Fedele, a me non piace neanche un po', devo dire, perché connota un po' l'uomo, no? Che
lui si espone, tra l'altro non ha mai bocciato Fabian Ruiz o altri, diceva solo le caratteristiche di Fabian Ruiz, come spero dica sulle caratteristiche di Rafa Marini che sia un giraffone a oggi, perché l'anno scorso invece si espose bene, per esempio su Nathan.
Su Nathan l'ha indovinata completamente.
Purtroppo sì. Però a proposito di brasiliani, non solo, ne parliamo con l'agente FIFA Sabatino Durante. Ciao Sabatino, buongiorno.
Bentornato.
Buongiorno a voi.
Come stai? Tutto bene?
Bene, tutto a posto.
Diceva poco fa Enrico Fedele che Napoli ha bisogno di 3 acquisti importanti per essere davvero competitivo per le prime 3-4 posizioni. Sei d'accordo?
Avete Conte, che oltre ad essere un eccellente allenatore e anche un manager a 360 gradi, credo che lui abbia già fatto la lista con nomi e cognomi, caratteristiche eccetera, quindi siete in buone mani.
Quindi no, sicuramente il Napoli è in buone mani, ma questo vuol dire che anche per te il Napoli ha bisogno ancora d'altro. Del resto il Napoli è sul mercato ancora
attivo. Il Napoli secondo me ha bisogno di rimettere a posto un po' i tasselli all'interno dello spogliatoio. Perché la squadra che aveva vinto in maniera brillante il campionato, giocando anche un grande calcio, all'improvviso più o meno la stessa squadra si è trovata alla fine ad essere al decimo posto. Quindi bisogna partire da quel decimo posto. Secondo me non è un problema tecnico, non sono stati problemi tecnici eccetera, sono stati problemi probabilmente che, come ho letto, e
interni, diciamo.
Concordo con Conte, quando si vince e poi gli impegni per la società eccetera eccetera diventano grandi, quindi credo che ci siano stati molti mal di pancia. Alcuni vedo che più o meno sono andati a posto, alcuni devono essere spianati, e poi soprattutto certi problemi che c'erano, ma c'erano anche con Ancelotti, c'erano anche con Gattuso, potranno essere risolti da Conte, che è una persona insomma esperta eccetera, se i risultati verranno. Certo, il Napoli qualcosa deve fare, no? Ma credo che già ci sia un disegno. Il centravanti dovrebbe andare via Osimhen, dovrebbe arrivare Lukaku. C'era l'idea del capitale di Lorenzo alla Juventus, sarebbe arrivato Chiesa, poi questo si è complicato. Credo che il Napoli già abbia il suo disegno, se parte qualcuno deve arrivare qualche altro giocatore allo stesso livello, magari dietro in difesa hanno già fatto parecchio, qualcosina ancora bisogna fare, ma credo che il problema principale, lo ripeto, chiedo scusa per le ripetizioni, sia quello di ricreare uno spogliatoio unito, coeso, senza mal di pancia, perché no, la Napoli può lottare praticamente per i primi posti del campionato italiano.
Sabatino, ci sono diversi nostri ascoltatori che al 339-666-9990 mostrano, diciamo, e dichiarano una certa perplessità in merito allo stallo di mercato, soprattutto sulle cessioni. Domenico ci scrive, si dice che un grande direttore sportivo è tale quando sa vendere e non tanto quando compra. Lei pensa che è uno stallo fisiologico, visto il periodo della sessione estiva di calciomercato?
Ma è vero che un direttore sportivo è bravo soprattutto a vendere, perché a comprare, soprattutto con un buon portafoglio, sono capaci tutti, no? E il problema è che poi la società, il Napoli, chiede su Osimhen una cifra alta, e non è facile, soprattutto perché in quella posizione, cioè centravanti, tante squadre di alto livello già sono a posto, quindi c'è quella come si dice, quella linea guida che porta al Paris Saint Germain, credo che alla fine andrà in porto, li manda un po' a destra, un po' a sinistra, cioè quando tu, cioè diciamolo sinceramente, dai, io sono uno che parlo chiaro,
certo.
I nostri giocatori in Italia fuori classe non ce ne sono, ok? Perché fuori classe la gente di prima scelta eccetera va in Inghilterra e magari al Real Madrid, o anche se naviga in acque non tranquillissime, il Barcellona. Quanti giocatori italiani ultimamente sono andati all'estero? E ne cito due, partendo dal Napoli: Koulibaly e Kim, che da noi sembravano i fuori classe assoluto.
Sì, è vero.
Il problema è che un pigmeo di 1,50 m è un gigante, e ho detto tutto. Zaniolo, per esempio, no? Che è un grande giocatore, Koulibaly, che qui era fuori classe, Kim del fuori classe, sono andati fuori e poi non hanno giocato, perché il nostro campionato è un campionato minore.
Sì,
e quindi,
questo è molto triste.
Spesso Sabatino gli scarti, tra virgolette, scarti, per carità. Cosa? Giocatori che non trovano, diciamo, spazio in primo piano in Premier League, vengono in Serie A e fanno la differenza. Anche questo è diciamo,
la stessa cosa che i grandi giocatori italiani una volta.
È vero. Però voglio chiederti un'altra cosa, Sabatino. Scusami, ti interrompo, perché Napoli segue con grande attenzione David Neres, che tu conosci molto bene, che è del Benfica, brasiliano, ha vinto anche la Coppa America, come erede, se dovesse Lindström andare via all'Everton, appunto, del danese. Che giocatore è, e se è da Napoli, che se è forte questo ragazzo, attualmente?
Da Napoli, cioè, da Napoli, da Milan, da Inter. Cioè il campo è uguale per tutti.
Vabbè, insomma, sei un giocatore forte, diciamo, per rendere
per grandi obiettivi, insomma.
È chiaro, quello intendevo.
Allora, il giocatore è forte, dipende da quanto riesce a calarsi all'interno di uno spogliatoio e poi a calarsi in un'altra mentalità, perché il nostro calcio è un altro calcio. Ci sono giocatori importanti che vengono da Sud America, eccetera, giovani pagati a caro prezzo, e poi magari vengono nel nostro campionato, non si abituano, perché pronti e via, bisogna scalare, bisogna raddoppiare, cioè un calcio molto tecnico, molto tattico. Il giocatore è forte, bisogna vedere se a Napoli poi si adatta e si integra, e soprattutto da noi non c'è bisogno, non possiamo, spendendo soldi, prendere giocatori che devono avere tempo per essere messi all'interno di una squadra e fare bene. In Spagna e in Inghilterra danno il tempo, anche perché hanno rose più ampie, hanno più disponibilità economica, possono prendere degli apprendisti fuori classe. Vinicio Junior, Rodrigo, tanto per citare due ragazzi che si conoscono, due giocatori, prima di diventare quello che sono, hanno fatto un paio d'anni, giocavano 10 minuti, poi una partita intera, partite magari di Coppa di Spagna, ma non partite importanti. Noi non abbiamo. Se noi prendiamo un giocatore a 25 milioni, deve essere pronto per giocare in qualsiasi squadra e fare grande risultato.
Oriali a Piazzetta Madonna della Pace, lì a Di Maro, in occasione della presentazione dello staff tecnico, ha detto: sono molto contento ma non ancora molto soddisfatto. Cosa manca a questo Napoli affinché Oriali e tutto lo staff di Conte possano definirsi soddisfatti, ovviamente in partenza, prima dell'inizio del campionato?
Allora, è una vita che non parlo con Oriali, dai tempi in cui era all'Inter, quindi non so che cosa intendesse. Io credo che quello che io ho già detto, perché dal punto di vista tecnico, eccetera, credo che il Napoli sia competitivo. Bisogna ricreare il gruppo, l'unità di intenti, eccetera, eccetera, e queste tutto, sono tutte cose che nel mercato non esiste, non si può comprare, bisogna ricrearlo. Non è un esercizio facile, credo sia molto più complicato che comprare un giocatore, perché se va via Osimhen già c'è chi potrebbe sostituirlo. Nella testa di Conte sappiamo tutti che è Lukaku,
sì, certo.
Ma ricostruire un gruppo unito che non abbia rivendicazioni e che pensi, insomma, a lottare per lo scudetto è molto difficile. Questo è affidato chiaramente a tutto l'ambiente, dal presidente che deve fare la sua parte, e chiaramente molto dipende dall'allenatore, da Conte.
È vero. Sabatino, grazie sempre, grazie per la disponibilità, un abbraccio e buon lavoro a te. Sai che c'è Gigi Soria in regia, che sta facendo grandissime cose con Omare, il grande remix del pezzo di Nino D'Angelo.
Guarda, sai, gli fai brillare gli occhi.
Io non so se
voglio
sentire quello o Beach on the Beach.
Io direi tutte e due, partiamo con Omare perché...
Allora dopo Beach on the Beach, facciamo così, sì. Ma Mareo. Giusto? A Mareo di Nino D'Angelo, il remix del grande DJ Gigi Soriani.
Partiamo con questo
ormai,
in onore, insomma, di Gigi Soriani.
Insieme anche a Gigi Rosa fanno serate eccezionali, tutti i nostri, tutti i nostri... E marziali,
tutti Radio
anche,
Marte,
assolutamente,
lo
fanno anche,
eccolo
Timo Suarez, eccolo e Andrea Mare, nonostante il tempo incerto anche oggi
Gigi Soriani, Soriani, Timo Suarez, Dario Sarnataro,
no,
io nello sport
per fortuna non faccio sport. Serate per fortuna gli amici
sulle mani.
Amare tutti e due, amare.
Oh, guardate. Inquadralo.
Amare, abbracciati. Amare.
Oh, lo fai, eh?
Vuoi farlo?
Sì.
Fila gli ombrelloni che riparano dal sole. Cadi ad alta voce tutta la stessa canzone.
E così è Forza Napoli sempre, nonostante il tempo un po' incerto, finalmente, per certi,
sì,
da
guarda,
certo punto di vista,
si,
un po' di freschezza ci vuole. Saremo caldissimi tra poco per parlare di mercato con tanti ospiti, pubblicità.
E con la nostra sigla.
Eh sì. Amici marziani, dove siete? Scriveteci al 339-666-990. Chi dalle vacanze tramite la nostra applicazione radiomarte.it, anche, quindi via internet, oppure canale 183, oppure in FM, perché i messaggi arrivano comunque. Vi ringraziamo.
Insomma, non avete scuse, ci potete seguire in qualsiasi modo possibile e immaginabile. Mi piace il messaggio che è arrivato al 339-666-990, tra i tantissimi, di un nostro ascoltatore che non si firma, però, e dice: in risposta a quanto diceva Fedele poco fa, no? I terzini marcatori saranno molto più aggressivi rispetto al passato, avranno un atteggiamento gasperiniano, scusandomi per la semplificazione. Soprattutto a destra occorrerebbe un laterale anche più offensivo, votato all'attacco tipo Wanderson dei Di Lorenzo e Mazzocchi, così però la squadra si sbilancerebbe ulteriormente in avanti. È un poco il problema che evidenziava, no? Fedele nel suo intervento di prima.
Questa amica invece scrive, sì, prego.
Appunto aggiunge addirittura: il mancato rinnovo di Zielinski è stato un dono del cielo.
No,
io
vabbè,
qui
ragazzi,
dissento, ma mi incateno per Zielinski.
Vabbè, lasciamo perdere, non sono d'accordo per niente con te, caro amico, ma davvero pensate, con il solo buongiorno e con Spinazzola al posto di Oliveira saremo migliori dell'anno scorso? Il problema dell'anno scorso è dell'essere migliori, sono d'accordo con te, bisogna avere un erede di Zielinski o comunque un altro centrocampista, visto che Conte gioca in altro modo. Ma soprattutto il valore aggiunto che può dare Conte al Napoli è da recuperare i calciatori forti che hanno vinto lo scudetto e che sono rimasti, Anghissà, Di Lorenzo, Lobotka, Politano e altri, alla causa azzurra. Questo è l'incognita. Ma io sono d'accordo con chi dice che al Napoli serve ancora qualcosa sul mercato.
Ma sai quello che mi ha colpito particolarmente? Che i nomi tra i tantissimi nomi di calciatori che sono in dubbio di permanenza, insomma tra permanenza e cessione, ci sono praticamente Kajust, c'è Nathan,
sì,
e poi Lindstrom, che addirittura sarebbe vicinissimo alla cessione all'Everton, e parzialmente
l'intero mercato,
tutto il mercato per intero della passata stagione. Detto questo, ne parliamo con chi, Dario?
Eh sì, con Giancarlo Padovan, direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno,
responsabile
direttore.
Servizi sportivi, ciao, vari quotidiani della GEDI. Ti chiedo subito, direttore, tu ti sei espresso in maniera molto chiara su Antonio Conte. Quando Antonio Conte, non so se l'hai sentito, al TG1 ha detto partiamo da una situazione media, è chiaro che non potremo avere una rosa da Champions League perché non partecipiamo alla Champions League, ma comunque contiamo di averla competitiva. Perché c'è da lavorare? Si aspetta altri rinforzi o mette le mani avanti per il momento?
Beh, a lui piace mettere le mani avanti, tant'è che quando era la Juve l'aveva presa da zero, ovviamente, ma l'anno precedente era arrivata ottava, la Juve nona, e lui anche quando la Juve stava andando bene, era in lotta per lo scudetto che poi vinse, e diceva ma ricordiamoci da dove siamo partiti, noi non possiamo vincere lo scudetto, ci sono altre squadre, quindi voglio dire è un refrain che sentiamo spesso. Poi gli piace dare valore al suo lavoro, e il suo lavoro è quello di uno che appunto se parte da una situazione media ha l'agio e la possibilità di lavorare molto, di chiedere tanti sacrifici e di svoltare. La terza cosa è che in effetti questa situazione media di Mediatres è dovuta forse al fatto della stagione dell'anno scorso. La stagione dell'anno scorso è stata pessima, e a riportare in carreggiata, a rimettere in carreggiata tanti giocatori di valore non è una soluzione facile.
Non avviene subito, indubbiamente.
Non avviene subito, esatto. Non è come schioccare le dita e dire si fa. Non basta dire giocate in maniera diversa o fargli fare degli allenamenti in maniera diversa, bisogna un po' entrare dentro l'intimo di questi giocatori.
Direttore, indipendentemente dalle dichiarazioni di facciata o meno, insomma, di Conte sugli obiettivi del Napoli, secondo lei quali sono davvero quelli concretamente realizzabili o comunque perseguibili dal Napoli al netto, cioè diciamo stando agli acquisti che sono stati fatti finora?
Ma per me lo scudetto non è un obiettivo infondato, cioè per me lo scudetto si può cercare di vincere in ragione di due cose: la rosa è forte, sono stati presi dei rinforzi fortissimi a mio giudizio, perché anche Spinazzola vedrete che darà tantissimo, e poi Conte non sbaglia mai, raramente insomma voglio dire sbaglia gli acquisti, e il Napoli non gioca le coppe, è vero che è una iattura di per sé, ma avere tutta la settimana per lavorare, Conte è uno che lavora molto, moltissimo, è un grande regalo per lui, una grande opportunità. E quindi io credo che si debba essere fiduciosi per avere una squadra che lotta per lo scudetto. Credo che l'Inter sia più forte, credo. Però questo non significa niente, perché anche il Napoli l'anno scorso aveva la rosa più forte, per me è arrivato decimo. Perché? Perché? Perché non ha fatto la preparazione, perché gli allenatori erano scarsi, perché l'ambiente si è sfaldato, perché il presidente ha sbagliato di suo, insomma, per tutta una serie di ragioni. E dopodiché sicuro per me, cosa che ci metterei la firma, è che il Napoli va in Champions League, ritorna in Champions League, e poi penso che la Coppa Italia non sia un traguardo che a Conte non interessi.
Certo.
Ovviamente se è in corsa per lo scudetto non c'è Coppa Italia che tenga.
Certo, non è che si metta sprecare energie, diciamo.
Però sappiate, ricordate che Conte è uno che il primo anno, massimo il secondo, vince. Quindi,
Giancarlo, secondo te Antonio Conte si gioca molto in questa avventura a Napoli, perché aveva un'aura da diciamo infallibile, no? Juventus, Chelsea, lui, poi Tottenham purtroppo. Un gradino sotto.
Sì, ma anche prima non era, cioè voglio dire anche l'Inter.
L'Inter pure, certo.
Ma non c'è mai coesione tra lui e la società. Qui c'è un progetto. Qui ha sposato un progetto, ci sono tanti anni davanti, si è messo tranquillo di venire a Napoli e di lavorare per il Napoli senza guardare altre o ascoltare altre sirene,
Io penso che sì, si giochi come sempre, come tutti, qualcosa di importante, però non è che se non vince il primo anno ha fallito.
No, certo, ci mancherebbe, no?
Lui ha... Se riporta il Napoli in Champions League, ecco, da terzo, per dire, in classifica, anche da quarto, credo sia già.
Ma sarebbe un ottimo risultato, certo, e avrebbe raggiunto il suo obiettivo. L'importante è che riporti su i giocatori che sono giù in questo momento.
Esatto.
Per quanto riguarda invece le possibili cessioni, si parla anche di un dubbio tra permanenza e addio di Nathan Ngonge. Il nostro ascoltatore, un nostro ascoltatore ci dice: io non li venderei. Lei che cosa ne pensa?
Non lo so, io penso che Nathan possa andare, sinceramente. Ngonge magari no. Perché Nathan, se non mi sbaglio, correggetemi se sbaglio, naturalmente, nel suo ruolo oggi ha molta concorrenza, no?
Sì, se non mi sbaglio.
E la concorrenza al momento, nomi alla mano, è più qualificata della sua qualità,
certo,
e quindi forse si può lasciarlo andare se ci sono, se no resta. Certo, Conte non vuole una rosa smisurata, perché avendo una sola, due competizioni, insomma, non vuole fare, non avere 30 giocatori o 40 giocatori. E, del resto non penso neanche il presidente voglia questo, quindi io terrei Ngonge e lasciare andare Nathan, e poi in generale prendere ancora qualcos'altro in mezzo al campo, in attesa che si chiarisca la vicenda, certo, Osimhen, perché io non ho ancora capito come finisce.
Lo snodo essenziale sembra essere. No?
È un nodo essenziale, perché se resta, resta magari un po' controvoglia, ma anche il Napoli gli paga controvoglia 10 milioni di euro.
direi.
Francamente, e Conte lo ricarica a bomba e vedrete cosa farà. Per me diventa il capocannoniere. Se no arriva Lukaku, che a mio giudizio è un uomo affidabile. Nella stagione che dicono negativa alla Roma ha segnato 21 gol in totale, quindi francamente se rifà la stessa stagione ma con Conte la fa meglio e con Conte la fa con più entusiasmo al Napoli, secondo me va bene.
È vero. Giancarlo, grazie per il tuo intervento.
Grazie,
buon
direttore.
Lavoro.
Grazie.
Al direttore Giancarlo Padovano. Un po' di messaggi.
Sì, tanti, amici, tantissimi.
Massimo Poggi Bonzi: credo che osannate troppo Zirischia, ma alla fine le partite che contano si è sempre perso, non credo sia tutta questa mancanza. Io penso che ci sia, Massimo, il
questo
tuo pensiero.
Questo è un po' un refrain,
esatto,
che secondo me è diventata quasi una poesia, no?
Poi, ognuno c'è il suo parere, quindi io rispetto il parere
però
di Massimo.
Però lo sentiamo dire tante volte. A me piacerebbe andare a rileggere tutte le pagelle che sono state date a Zielinski in tutti i suoi 8 anni a Napoli, se non erro, delle partite di cartello, insomma, perché
ricordate,
secondo me siamo un po' condizionati.
Torino, la Juventus o altre, è stato tra i migliori sempre in campo. Poi,
ma poi il gioco di Zielinski, allora, poiché Zielinski aveva anche la capacità di tirare da fuori, di creare superiorità numerica, di andare comunque, di proporsi in zona d'attacco, forse le sue prestazioni venivano giudicate alla luce degli assist e dei gol che forniva. In realtà a volte faceva un lavoro molto sporco alle spalle degli attaccanti, liberandoli anche per poter poi creare la superiorità numerica, per poterli mettere in condizioni favorevoli. Quindi io credo che a volte si è giudicato, anzi in realtà io lo penso con una certa decisione questo, che si giudica spesso, si è giudicato spesso Zielinski un po' troppo aspramente rispetto a quanto ha fatto.
Io dico quello che penso: Zielinski è un giocatore straordinario se avesse avuto la continuità, perché è chiaro che è stato discontinuo,
certo,
il rendimento. Il Napoli dopo un anno, massimo due, perché il primo anno era, diciamo, la riserva di Allan Jorginho Hamsik, poi è stato titolare praticamente, giocherebbe ancora oggi nel Real Madrid. Come fate a dire, un altro amico, Fabio della Germania, che Osimhen è un grandissimo giocatore, devastante eccetera, mi sa che vi siete dimenticati di Cavani e di Higuain. Osimhen sui 100 metri deve fare, ragazzi, ma stiamo scherzando?
Sono caratteristiche
totalmente
diverse.
Per me Higuain
attenzione,
è più forte, è chiaro, anche di Cavani, che Cavani è stato più forte di Osimhen, ma Osimhen è un grandissimo calciatore, non scherzate.
Ma poi noi non abbiamo detto Osimhen è più forte di Higuain o di Cavani, non l'abbiamo messo in relazione con nessunissimo altro attaccante della storia del Napoli, quindi abbiamo semplicemente considerato l'Osimhen che è stato a Napoli per 4 anni e quello che ha fatto vedere a Napoli. Io di lui direi anche che è stato discontinuo, ma non per rendimento, per capacità, per livello di rendimento, ma per continuità proprio di rendimento, cioè tante partite saltate per infortunio, la Coppa d'Africa, un po' di capricci quest'anno che io personalmente posso dirlo serenamente in libertà che non ho gradito, cioè quella questione TikTok, la questione anche alcune uscite contro il procuratore di Carascali. Allora, senza entrare nel merito, poteva forse anche avere ragione, non su TikTok ma magari sulle parole di Jugeli, ma io sinceramente quelle uscite così poco felici non le ho trovate, le ho trovate forse anche un tantino imbarazzanti per un club come il Napoli che comunque aveva appena vinto lo scudetto e che forse doveva avere una comunicazione diversa. Detto questo, Paola da Napoli ci fa tantissimi complimenti, sia a me che a te Dario, dice che ci segue sempre con affetto per la nostra competenza, obiettività e pacatezza, grazie davvero. Parla di Beach on the Beach, il remix che sentiremo tra pochissimo.
Però fammi salutare anche Donnando.
Vado a terminare. Zielinski, perdita enorme al di là di quello che si pensi, sono d'accordo con te Paola, e poi dice spero nell'arrivo di un centrocampista forte, sono un po' scettica su Lukaku ma voglio fidarmi di Conte.
Io sono d'accordo perché ragazzi il Napoli ha anche Lobotka, Fodonuscio, vedremo Conte come lo valuterà nel ritiro di Castel di Sangro, un giocatore che ha fatto molto molto bene col Verona ma soprattutto nella fase offensiva più che difensiva. Anch'io credo che serva un altro centrocampista in tradizione. Saluto Donnando, un grandissimo tifoso del Napoli, Donnando è la parrocchia di una chiesa di Portici. Poi c'è un messaggio vocale e poi andiamo a Beach on the Beach, giusto? Messaggio vocale, ascoltiamolo insieme prima di mettere il volume, lo facciamo come prima, non è il caso, eccolo qua.
Ma io voglio capire ancora che fate parlarsi incompetenti.
Vabbè, si parla di Rico Fedele, vabbè. Dovete essere sempre civili e garbati. Beach on the Beach. Vai col make-up di Gigi Soriani. Quello che ha fatto a Mare U, è lui?
Ma mi sembra di sì, come si chiama?
Gigi Soriani, ha firmato
Gigi
anche
Gigi Soriani. Ma dove lavora Gigi Soriani?
Radio Marte.
Radio Marte. Da seguire questa radio.
Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti
Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre.
Allora, tra un po' anche un altro ospite a parlare un po' di attaccanti. Questo amico scrive: Fofana un guerriero, un condottiero, però troppo individualista. Lo seguì in Francia, Francesco.
Invece c'è l'altro nostro amico che scrive: tra Cavani, Higuain, Mertens e Osimhen, il nigeriano è stato il meno talentuoso, ma il più forte. Beh, il più forte Higuain penso che sia.
Facciamo questa classifica. Tra Cavani, Higuain, Mertens e Osimhen, metteteli in classifica in fila. Io dico la mia: Higuain, Mertens, Cavani, Osimhen. Chiamo i giocatori tecnici, non c'è niente da fare.
Higuain, Mertens, Cavani, Osimhen, ti do ragione. Non posso, guarda, di solito mi piace
Cavani
distinguermi,
li sfiora.
Però Mertens abbiamo visto fare delle cose che addirittura anche Kirikesh, ti ricordi quel gol che era ricordo l'avversario alla Lazio, adesso non ricordo, quel gol davvero straordinario di Mertens che strappò gli applausi e l'incredulità dello stesso Kirikesh, ma insomma davvero sono state delle partite meravigliose con Mertens in campo davvero.
Quindi allora chiamiamo l'attacchino, ne intendi attaccante? Sei un grande attaccante nel Napoli, nella Juventus, mancino, molto tecnico anche lui. Michele Padovano, ciao Michele, buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno.
Bentornato.
Grazie per essere con noi. Dicevamo di Cavani, Higuain, Mertens, Osimhen, li metti in classifica, nella tua personale classifica?
Higuain secondo me è in cima.
Sono d'accordo, siamo d'accordo in questa parte.
In cima, poi Cavani. Osimhen, Mertens.
Ah, quarto Mertens. Vabbè, è il tuo pensiero. Tra l'altro ricordiamo che per l'estate si devono leggere libri, sempre si comprano, ma si leggono i libri spesso d'estate, quindi vi consiglio tra la Champions e la Libertà il libro di Michele Padovano, ripercorre la sua carriera, anche le sue problematiche, dalla quale è uscito totalmente assolto, ricordiamolo, e quindi ve lo consigliamo. Caro Michele, poi ti ripeto, quando sei da queste parti ti aspettiamo qua in radio, lo dicemmo già.
Grazie mille. sarà mio piacere avvisarvi quando verrò da quelle parti. Grazie mille.
Grazie a te.
Ma intanto, da direttore, da ex calciatore, che cosa manca al Napoli in sede di calciomercato?
Ma direi assolutamente nulla, perché quello che mancherà arriverà al più presto, quindi io sono un grande sostenitore di Antonio Conte, credo che lui sia veramente tra i più bravi allenatori in assoluto al mondo. Lui ha la capacità di migliorare tutto l'ambiente, migliorerà i calciatori, migliorerà i dirigenti, migliorerà il club, e io, come ho detto, mi sono sbilanciato. Credo che Napoli partirà da una base molto solida, molto forte, una squadra veramente forte, che credo che secondo me sarà la squadra da battere, perché anche in virtù del fatto che non
più dell'Inter.
Sì, secondo me sì, io la do assolutamente per favorita, perché conosco il lavoro di Antonio e anche la possibilità di lavorare tutta la settimana senza interferenze delle coppe, quindi credo che quest'anno vedremo un Napoli importante che partirà subito in quarta, secondo me.
Detto che l'amico Nicola scrive la sua classifica Osimhen, Cavani, Guain, Mertens, lo salutiamo Nicola, però a proposito di attaccanti, Osimhen, adesso verificheremo tra poco anche con esperti di mercato questo rallentamento del PSG dovuto al fatto che il PSG non ha venduto ancora Ramos, almeno non Colomboani che sembra poter restare, ma almeno Gonzalo Ramos. Se dovesse arrivare Lukaku per Osimhen, il Napoli ci perderebbe poco, molto, abbastanza, nulla?
Ma io credo che non ci perderebbe, perché Lukaku con Antonio Conte ha sempre fatto delle ottime annate, ottime prestazioni. Io, avendo fatto il calciatore, so benissimo quanto sia importante andare in una società dove l'allenatore ti stima e ti chiede, quindi quello è veramente molto importante. Io credo che Lukaku sia un profilo giusto per finalizzare il gioco che Antonio Conte creerà in maniera importante sotto tanti punti di vista, perché credo che lui ha la capacità di trasferire ai giocatori in maniera molto veloce la sua idea di calcio, che è un'idea di calcio aggressiva, è un'idea di calcio dove crea molto, dove non soltanto segnano gli attaccanti ma anche i centrocampisti attraverso, diciamo, un'azione ben mirata.
Intanto ci arrivano tantissimi messaggi, no? sulla classifica dei marcatori, insomma degli attaccanti più forti, però io voglio andare di nuovo sul mercato con lei e chiederle, o meglio girarle la domanda di un nostro ascoltatore. Samardžić a 20 milioni non sarebbe un affare per il Napoli? Non manca qualcosa lì proprio?
Chissà,
in
se serve una mezzala per come gioca Conte.
Ma io devo dire che dall'esterno mi piace pensare che la società farà quello che deve fare. Sono convinto che
stai lavorando affari spenti magari su qualche nome.
Assolutamente, ne sono pienamente consapevole del fatto che lavoreranno in maniera importante e daranno ad Antonio Conte quello che lui ha chiesto, su quello partendo da una base importante, perché non dimentichiamoci che Napoli è una squadra forte, un centrocampo con Lobotka, Guissà, secondo me ce l'hanno in pochi questa Serie A.
L'ha anche sottolineato lo stesso Conte, ma proprio in merito a questa grande unità di intenti tra De Laurentiis e Conte, si è visto un De Laurentiis trasformato, quindi un po' più defilato rispetto a quanto accaduto fino a questo momento, meglio fino all'arrivo di Conte. Che cosa si aspetta? Cioè, Conte può davvero far crescere il Napoli non solo come squadra ma anche come club?
Sì, l'ho detto prima e ne sono ampiamente convinto. Credo che De Laurentiis, da persona intelligente qual è, si è reso conto che quest'anno aveva bisogno di qualcuno che masticasse calcio in maniera importante, ecco. Quindi non ha fatto un passo indietro ma ne ha fatti due, quindi penso che, ripeto, sta facendo quello che deve fare un presidente, mettersi lì e lasciar fare a chi sa fare.
Prima di salutarti Michele, tornando sull'attualità più stringente, il 25 parte il ritiro di Castelvisangro, secondo ritiro. Antonio Conte, ne parlava anche con Angelo Alessio qualche settimana fa, addirittura aumenterà i carichi di lavoro, già lamentati rispetto ai migliori di Di Maro, autore che conosce molto bene, per li aumenterà ancora, e soprattutto ritiene che il Napoli, anche per il tipo di preparazione, inizierà a razzo, cioè inizierà veloce, inizierà pure avrà bisogno di 2-3 partite per trovare il 100%.
Ma diciamo che la mentalità di Antonio Conte è la cultura del lavoro. Noi quando eravamo alla Juventus insieme lavoravamo veramente tanto e diciamo che moltissime di quelle partite vinte le abbiamo vinte al 94esimo, al 95esimo proprio perché avevamo più benzina degli altri oltre ad avere una mentalità vincente. Quindi credo che lui punterà molto sulla condizione fisica perché sa benissimo che è quella che ti fa fare il salto in più, ma vuol dire, noi non ci stupiamo perché chiaramente veniamo da una società che ci faceva lavorare veramente moltissimo, quindi non mi stupisce che lui le prime parole che abbia detto quando è arrivato ha detto amma fatica.
Su questo scusami, Koulibaly ha detto a Corriere dello Sport di oggi, ho parlato con Anghissà, mi ha raccontato subito della preparazione, Conte ha detto ai ragazzi che li porterà al limite mentale e fisico per capire su chi poter contare, che mi sembra un concetto molto interessante. Michele, poi scusami Emanuela, ti ho interrotto, perché li porta al limite anche per capire chi riesce a sopportare questo sacrificio, stress mentale, stress fisico, quindi questione anche di mentalità, non solo di preparazione atletica. È così, Michele?
Ma certo, perché soltanto così riesci a migliorarti come atleta e come calciatore, superando il tuo limite, capisci qual è, tu gli dai quel qualcosa in più ed è in quel momento che l'allenamento
è fatto lo step.
Sì, infatti è proprio lì che riesci ad alzare l'asticella e a superare quelle che sono le tue qualità, ognuno ha le sue, però credo che con il lavoro sicuramente si possa dare quel qualcosa in più che chiaramente l'altro anno al Napoli ha mancato.
È molto interessante anche l'osservazione, no, sulla vittoria al 94esimo, al 95esimo. Spesso la Juventus proprio, no, è stata presa di mira per questo, per riuscire a vincere all'ultimo secondo. Ovviamente parlo del tifo, chiaramente anche giusto, colorito, eccetera. Però quanto è importante invece proprio quello che diceva Michele, cioè la preparazione atletica garantisce una tenuta non solo per tutta la partita ma poi per tutto il campionato, e quindi è una cosa da tenere in considerazione.
Assolutamente, ma molto spesso si vedono squadre che perdono 1-0 e all'ottantesimo, 85esimo mollano perché dicono boh, non ne abbiamo più, e invece è proprio lì che secondo me, se hai quella cultura del lavoro importante dove tu sei andato oltre, spingi fino al massimo e quindi magari riesci a recuperare dei risultati che in altre circostanze non avresti recuperato.
Michele, grazie per il tuo intervento,
davvero.
Alla prossima.
A voi, un abbraccio a tutti.
Grazie, bocca al lupo sempre per il libro. Entro da Piazza Mercato, scrive che oggi critica Victor Osimhen, sono sempre i soliti riconoscenti che cambiano parere a seconda di come vanno le cose. Chi ha giocato a calcio sa che Osimhen è uno degli attaccanti più forti che ci sono oggi in circolazione, anche perché insomma dice per il pressing a tutto campo, è vero, Osimhen è davvero sposta gli equilibri, sposta i valori, non sarà l'Higuain di turno ma solamente perché Higuain aveva una tecnica fuori dalla norma, è vero, Higuain aveva una tecnica pazzesca, unita a potenza, movimenti a centravanti, è vero, un attaccante stratosferico avuto in Napoli, ma ne ha avuti tanti, devo dire, nell'era De Laurentiis in Napoli, attaccanti forti, perché Mertens ne parliamo neanche, 148 gol in maglia azzurra.
Ecco, forse
Cavani,
il
matador, pazzesco.
Ci dobbiamo abituare, Dario, lancio anche a te questo tipo di riflessione, ad un tipo di attaccante diverso, perché il Napoli fino ad ora nell'era De Laurentiis, soprattutto da Sarri in poi, ha fatto un determinato tipo di gioco qualitativo, si andava proprio a porta col pallone praticamente, con questo tiki taka forsennato, bellissimo, spettacolare, però oggi il gioco di Conte chiede forse caratteristiche diverse anche per quanto riguarda il centravanti, quindi Lukaku non si inserisce in questo tipo di novero di attaccanti di che stiamo parlando, così come Osimhen, e quindi un po' una trasformazione a tutto tondo del Napoli.
Ma io allargo il discorso prendendo spunto quello che dicevi, l'ho detto anche un mesetto fa, Napoli di De Laurentiis negli ultimi anni è stato leggida un po' del calcio spettacolo, grande bellezza di Spalletti, ma anche con Benitez, anche per certi versi a tratti con Gattuso e il primo Ancelotti, certamente con Spalletti ovviamente, forse è giunto il momento anche di cambiare marcia. Tra l'altro Conte, quando ha fatto girare bene le squadre, non è che giocavano male, però con un gioco un po' diverso, più muscolare, più agonistico, più veloce, meno di passaggio e più verticale, va bene così, perché insomma se il Napoli di Conte sarà il Napoli di Mazzarri, del primo Mazzarri, moltiplicato per 3, per 4 come qualità, come anche capacità di gioco, ben venga, perché comunque quel Napoli di Mazzarri ci ha fatto emozionare.
Ma anche perché, tra l'altro, secondo me a questo punto anche gli stessi giocatori del Napoli che resteranno appunto a Napoli forse hanno bisogno di uscire da quelle sicurezze su cui forse si sono anche adagiati ed essere spronati da uno stimolo diverso, qualcosa che gli possa dare un quid in più e farli mettere in discussione. Beh, con Conte penso che ci riusciranno, sia perché Conte è un martellatore seriale, e sia perché altrimenti vanno in tribuna proprio per direttissima, o si accomoda vicino a lui a chiacchierare un po', per trovare qualcosa di cui parlare per divertirsi. No,
come da Napoli scrive, non vi dimenticate di Careca, tra grande attaccante del Napoli,
era De Laurenti, esatto,
abbiamo circoscritto la cosa, il grande attaccante dell'era De Laurenti. Se per me Careca è stato il più grande attaccante della storia del Napoli, anche se poi ci sono e ci sarebbero Altafini, Sallustro, Jeppson, Savoldi,
davvero,
e tanti altri, e tanti altri.
Insomma, il Napoli ha avuto degli attaccanti niente male, bisogna dirlo. Detto questo, vi lasciamo con questa riflessione ad 1 minuto e 3 secondi di pubblicità e poi torniamo da voi.
No, c'è questa riflessione importante. Vogliamo vedere la Castelli che balla sulla canzone di Nino D'Angelo.
Sì, guardate, così poi davvero crollano gli ascolti di Radio Marte, perché io voglio bene a questa radio. Direi piuttosto di far sentire solo la canzone dopo la pubblicità, però.
Pubblicità, pubblicità. Come sono belle le parole di Kalidou Koulibaly. Prima saluto l'amico e collega, bravissima, grande firma, Michelangelo Iossa, che ci onora del suo seguito. Diceva: siamo reduci, ha detto Koulibaly a quelli dello sport, siamo reduci da una brutta stagione, abbiamo perso Spalletti, purtroppo Garcia, Mazzari e Calzona, per loro è stato difficile, Ciccio un amico, ma gli serviva più tempo. Bello questa cosa che Koulibaly dico siamo, un po' come Mertens anche. E tra le altre cose Koulibaly ha detto: io aspetto il ritorno, sempre a quelli dello sport, quell'intervista molto bella di Fabio Mandarini che salutiamo, il ritorno di Giovanni Di Lorenzo, il nostro capitano è fondamentale, molto forte, gli voglio tanto bene, contiamo su di lui per una grande stagione, soprattutto io.
Mentre chiamiamo il nostro prossimo ospite, che ci farà con noi un focus, insomma, di calciomercato piuttosto approfondito, come nelle sue corde, dobbiamo però ricordare che alle 16:30 questo pomeriggio, a proposito appunto di Giovanni Di Lorenzo e non solo, anche di Foloruncio, insomma di Mario Rui, di Politano, ci saranno degli aggiornamenti, perché Mario Giuffredi parlerà in conferenza stampa, quindi incontrerà la stampa e farà un po' un punto su tutto i suoi calciatori da lui seguiti e che sono ovviamente tesserati con il calcio Napoli.
Gaetano, Marerui,
sarà molto interessante insomma anche capire che cosa dirà sul capitano, anche se io penso che Giovanni Di Lorenzo abbia spiegato tutto quello che doveva spiegare nei modi, diciamo, in cui poteva e doveva farlo nella sua lettera, e la questione è ampiamente chiusa. Staremo a vedere insomma cosa e se aggiungerà qualcosa appunto il suo procuratore Mario Giuffredi. Da qualche istante però è in collegamento telefonico con noi per un approfondimento importante sul calciomercato del Napoli Nicolò Schira, bentornato.
Ciao a te, ciao a tutti.
Ciao Nicolò, buongiorno anche da parte mia, sono Dario Sarrataro. Caro Nicolò, allora dobbiamo così valutare questo articolo dell'Equipe. Io l'ho valutato come anche il gioco delle parti. Il PSG fa sapere: fin quando non vendiamo Ramos o Colomani o entrambi, non possiamo affondare su Osimhen. No, è questo il colpo su Osimhen, è così un po' la interpretazione giusta?
Sì, d'altronde è la stessa cosa se vuoi Napoli-Lukaku, questo è un effetto domino, un mercato di incastri, tutti devono fare un'uscita per poi fare un'entrata, ovviamente anche il Parì non può rendere troppo overbooking il reparto offensivo, non può troppo inserire attaccanti, ne ha già due che non hanno fatto bene, ovviamente Gonzalo Ramos e Colomani sono andati a sprazzi, ecco perché sono tornati su Osimhen, ma ovviamente uno dei due va collocato e se vogliamo è un bel giro di punti, appena il Parì ne fa uscire uno, secondo me alzerà un po' l'offerta e accontenterà il Napoli a quel punto ha già bloccato Lukaku e vi saranno un po' tutti felici e contenti. Naturalmente Conte spera che ciò possa accadere già nei prossimi giorni per avere a Castel di Sangro l'attaccante belga, insomma prima arriva meglio è, anche perché Lukaku è uno che va tirato a lucido . L'abbiamo visto l'anno scorso quando non ha fatto la preparazione, ha reso meno alla Roma, quindi sicuramente lavorare con Conte, fare la preparazione, che è una preparazione di quelle strong, quelle da parte dello staff di Conte, può sicuramente portare il belga al suo miglior rendimento, come è stato all'Inter. Insomma, gli anni migliori della carriera di Lukaku a livello realizzativo sono stati in due in nerazzurro, guarda caso l'allenatore era Antonio Conte.
Nicolò, restando al reparto d'attacco, Nodo Khedira resta o va via, ha fatto molto bene in questi giorni di ritiro lì a Di Maro, e anche Raspadori, insomma che futuro immaginiamo per questo calciatore che non è mai veramente esploso a Napoli, non ha trovato il giusto spazio?
Ma che dire, a tante richieste in prestito, il Napoli però non ha ancora sciolto le riserve, ha fatto un buon precampionato, il Napoli deciderà secondo me più avanti cosa fare di che dire. Se va a giocare in prestito c'è la fila, Venezia, Verona, Genoa, Cagliari, Empoli, in tanti hanno manifestato interesse, altrimenti può restare, essere una valida alternativa. Per quanto riguarda Simeone, penso che vada via, e Raspadori è un po' una via di mezzo, nel senso che bisogna capire anche Conte come lo vuole utilizzare. Raspadori che ruolo fa? L'anno scorso Pellegrini è stato utilizzato in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, per citare una vecchia canzone di Sanremo, e quello non ha aiutato il giocatore. Cioè, no. Secondo, io parlavo con Matri l'altro giorno, che ha giocato con Raspadori a Sassuolo e gli faceva anche un po' da chioccia, e mi diceva: per me è un numero 9, atipico come caratteristiche fisiche, ma deve giocare centravanti. Allora, se Raspadori fa centravanti e Napoli prende Lukaku, vuol dire che Raspadori fa la riserva. Se Raspadori
ma
va
poi
bene,
Raspadori come caratteristiche si adatterebbe come centravanti al gioco e alle richieste di Conte.
No, che secondo me nel 3-5-2 di Conte può fare la seconda punta.
Ecco. Se giocasse con 3-5-2, sì. Che altrimenti 3-4-2-1, chissà.
Se fa il 3-4-2-1 o il 3-4-3
è un po' meno.
È già più complicato, perché per me Raspadori non è un esterno, ha il fisico da esterno, nel senso che è un presino, ma non ha la gamba da esterno, non fa quel lavoro da esterno. Può fare il sottopunta, è stato utilizzato così anche da Spalletti alcune volte, però alla fine lui è un attaccante. Poi non è il centravanti classico, ma alla fine, se vai a vedere i numeri, le partite dove lui ha fatto meglio, dove ha fatto gol, è sempre giocato da punta.
Verissimo, è così.
È vero.
È chiaro che a Napoli ha davanti altri giocatori, quindi io ti dico, non escludo che poi magari ad agosto inoltrato Raspadori possa partire, o comunque magari si può trovare una soluzione. L'importante è che ci sia chiarezza, perché altrimenti non è neanche il bene del ragazzo, non fa bene al Napoli, non fa bene a lui stesso e anche alla nazionale, perché Raspadori 2 anni fa era titolare nazionale e adesso poi ultimo europeo giocando col contagoccia anche in azzurro.
Concetto è chiarezza per tutto, vale dopo un'annata del genere su tutte le questioni, nessuno deve rimanere aperta.
Conte, ti dico Dario, credo che Conte da questo punto di vista sia sempre molto chiaro e netto. Ecco,
sì, infatti, per questo dico.
Ci devono parlare, lui è in vacanza, credo che torni giovedì, si aggregherà il gruppo a Castelvolturno, dopodiché poi scusami, a Castel di Sangro, lapsus.
Da Castelli,
lo facciamo anche noi spesso,
e lì secondo me si parleranno, e bisogna capire anche cosa si aspetta Conte e magari Raspadori cosa si aspetta da Conte come caratteristiche tecnico-tattiche. Poi se c'è un bel matrimonio, bene, se no può essere una pedina di scambio, può essere un giocatore dal quale monetizzare per poi avere un tesoretto in più per gli obiettivi di entrata, anche perché Napoli ha ancora 3-4 cose che deve fare in entrata.
Ecco, su queste 3-4 cose, per queste 4 cose serverò fare anche spazio. Oggi parli su Twitter, ricordiamolo, tra le altre cose, ovviamente, di un incontro, ulteriore incontro tra il Napoli e l'Everton per Lindstrom.
Il Napoli Everton, secondo me, bene o male l'accordo ce l'hanno. Era un po' Lindstrom che un giorno aveva detto sì, poi ha visto che la cessione societaria era saltata, quindi lo sai come sono i giocatori, allora ha pensato forse le ambizioni magari sono meno importanti, allora un attimo traccheggiato nel weekend. Mi risulta che stamattina ci sia comunque stata una chiamata difensiva con i suoi rappresentanti. L'Everton punta comunque forte su questo ragazzo, lui ha voglia di andare in Premier, che nonostante tutto resta il campionato oggi più importante. Certo, l'Everton non è un top club della Premier, però comunque una piazza prestigiosa, prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Napoli sperava nell'obbligo, ma oggi l'obbligo i toppis non lo mettono, comunque un prestito oneroso. E poi ovviamente aspetta il giocatore. Se il giocatore torna a brillare come ai tempi del Lipsia, secondo me magari te lo riscattano pure tra un anno e porti a casa dei soldi. Se no, come spesso succede ai giocatori che hanno deluso, continuerà a fare il giro d'Europa in attesa di una contrattazione. Credo che questo sia lo scenario. C'era qualche titubanza di Lindstrom nel weekend, adesso insomma si va verso una schiarita, la sensazione che in settimana finalmente si possa chiudere questa uscita.
Invece Neres, nelle ultime ore sono salite le sue quotazioni per il Napoli, la trattativa con il Benfica è in piedi o è soltanto un'idea al momento?
È un'idea sicuramente, c'è stato un contatto con i suoi rappresentanti, poi qui entriamo nel tema che citavamo prima, bisogna capire poi esattamente come vuol giocare Conte, perché Neres è un esterno, quindi se tu fai 3-4-3 Neres è perfetto, se fai 3-4-2-1 a fare la mezza punta è un po' più adattato, se fai 3-5-2 tatticamente non c'è spazio. E ecco perché secondo me da questo punto di vista poi è interessante capire, perché sì, Conte può giocare in tutti i modi, però da questo punto di vista secondo me capiremo poi anche in base al tipo di modulo che vuol fare, che tipo di
alternativa offensiva cerca, perché comunque i nomi che sono circolati sono diversi, cioè Salemaker ha caratteristiche molto diverse da Neres, che ha caratteristiche diverse da Federico Chiesa,
sì.
E quindi secondo me da questo punto di vista dipenderà molto da come vuole giocare Conte. Neres è un talento sicuramente, un giocatore che poteva fare anche di più in carriera, allo Shakhtar aveva impressionato tutti, poi si era un po' perso, al Benfica ha avuto alti e bassi, però un giocatore di talento che salta l'uomo, i giocatori di talento che saltano l'uomo, ma in Serie A ce ne sono pochi.
Ultima, prima di salutarti e ringraziarti per la tua grande disponibilità, è sul centrocampo, perché prima facciamo un po' il discorso che alle spalle di Anguissa Lobotka c'è Fornuscio, un giocatore che potrebbe piacere molto a Antonio Conte, ma io credo che il Napoli abbia bisogno di un altro grande centrocampista. Allora si tratta Gilmour, che è un giocatore alla Lobotka. Si pensa a qualche altro calciatore tipo Javi Guerra, grande talento spagnolo, che invece è un po' più fisico. Secondo te arriverà uno di questo tipo? O arriverà nessuno, arriverà nessuno magari, perché no, c'è Caiusto, c'è qualcun altro.
Innesto serve numericamente, anche perché comunque Gaetano andrà via, quindi guardando la rosa attuale del Napoli manca un vice Lobotka, come hai detto tu. Poi secondo me anche lì dipende un po' come cosa vuole Conte, se vuole veramente fare le coppie, quindi cerca il suo rogato, passano in termine, cerca l'alternativa di Lobotka, o se magari vuole un centrocampista anche con qualche caratteristica diversa per diversificare e variare. E certamente Anguissa mi piace molto, quindi Anguissa Lobotka, se giochi a due titolari ci sono già, se giochi a tre ti potrebbe servire magari più una mezzala, al netto del fatto che però Lobotka per caratteristica oggi non ha un vice rosa come evidenziavi tu, e Gilmour sicuramente assomiglia un po' allo slovacco, diverso già Vigherà, è già un giocatore di sostanza, è già più una mezzala, e quindi sono anche lì il parere di Conte sarà determinante. Non sottovaluterei, come hai detto tu, Fornuscio, perché Napoli comunque di fare il nuovo, quindi vuol dire che crede in questo ragazzo, ed è un giocatore sia Spalletti sia Baroni, così a microfoni spenti, fanno sapere che sono convinti che possa venire fuori molto molto bene. Cioè Baroni allenato l'avrebbe portato a occhi chiusi alla Lazio, ma ovviamente il Napoli se lo tiene stretto gli rinnova il contratto, e per Spalletti può diventare il nuovo Nainggolan, cioè ha quelle capacità di inserimento, questa fisicità in pochi anni, uno che ha il vizio del gol, e Conte storicamente questi tipi di centrocampisti, pensate a Barella all'Inter, pensate a Vidal, Juve, li ha sempre valorizzati, perché sono un po' dei giocatori con caratteristiche fisiche diverse, ma come era Conte da giocatore, cioè quelle mezzali che si buttano dentro, che fanno gol, che sono bravi negli inserimenti senza palla, e quindi secondo me con Conte allenatore Fornuscio può fare il definitivo salto di qualità.
Grazie Nicolò Schira per essere stato con noi.
Ciao Nicolò, grazie davvero.
Ciao a tutti.
Grazie.
Buona giornata.
Davvero interessante.
Una domanda interessante, Maurizio da Pianura. Scusate, ma ricordate la trasformazione di ruolo di Andrea Carnevale? Perché non Raspadori? Perché il più giovane Carnevale giocava insieme a Careca e a Maradona, anche a Giordano e Maradona, e soprattutto nella seconda parte della sua esperienza a Napoli, per esempio col Bayern Monaco, una grandissima partita, giocava praticamente da esterno, un po' alla Ravanelli nella Juventus, cioè l'attaccante esterno che poi si inseriva in aria, quindi con grande sacrificio tattico, però Carnevale aveva fisico, Raspadori ha fatto, ma non potenza muscolare, ma non questa grande fisicità. Io non lo so, può darsi che tu abbia ragione, io credo che però nel 3-4-2-1 ci si può lavorare con Raspadori, sì. E che ne so, Ngonghe con Kvaratskhelia che ha raffreddore, oppure Raspadori e Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku Osimhen, però vediamo.
Io devo dire la verità, a me Raspadori in quel ruolo lì ha convinto poco, devo essere onesta.
No, infatti è così.
Devo essere onesta, cioè senza proprio mezzi termini, ha convinto poco, mi è piaciuto più quando in nazionale ha fatto la punta centrale. A Napoli ha avuto pochissimo spazio, era anche normale insomma che accadesse, l'ha avuto quando Osimhen era in Coppa d'Africa, quando era indisponibile, ha avuto una serie di infortuni, e nell'anno dello scudetto anche ha fatto vedere ottime cose insieme anche a Raspadori, insieme anche a Simeone, però a me non lo so,
non mi convince. L'infiltrato.
Invece c'è un nostro ascoltatore che chiede proprio a me personalmente, quindi dato che accade poche volte, subito vado a gamba tesa su questo, chi porterebbe Manuela Castelli al Napoli attualmente tra tutti i giocatori che ha avuto il Napoli eccetto Maradona? Io lo dico, io ho un debole per quella zona di campo là, lo devo dire, Ma io porterei Hamsik, io non Hamsik. Mi priverei mai di un calciatore come Hamsik. Devo dire, calciatore. Un piccolo retroscena che non interessa assolutamente a nessuno. Io anni di curva B, anni dei distinti, prima ancora della curva B, devo dire che quando giocava Hamsik, quando anche si riscaldava Hamsik, guardavo lui, non è che mi piacesse esteticamente, perché già le so le battute adesso, purtroppo questo fatto di essere donna penalizza
molto. Ragione.
Assolutamente no, sto parlando del calciatore, quindi
ero innamorata anch'io,
innamoratissima calcisticamente di Hamsik, lo porterei a Napoli ad occhi chiusi se fosse l'Hamsik, insomma.
Beh, insomma, grandissimo, sì. Che calciatore fantastico.
Grazie per la domanda.
Invece l'infiltrato scrive: oggi 22 luglio vi dico che Coppro Miners al 70% diventerà un nuovo giocatore del Napoli.
Passa,
speriamo.
L'angelo e dice amen.
Esatto. Andiamo in pubblicità, tra un po' ancora questioni tecnico-tattiche del Napoli di Conti con Napoli di Conte con un allenatore e un amico come Gennaro Scarlato. Tra poco.
A tra poco.
Che dici? Un messaggio vocale, caro Emanuela?
Sono
poi dopo che mai ballerai.
Ricordando
Hamsik. Beh, mare chiaro e mare chiaro. Ecco.
L'era De Laurentiis è stato Higuain 3 anni e più di 100 gol. Il record del capocannoniere in Serie A nel campionato a 20 squadre.
Higuain.
Vabbè, ma voi osannate solamente quelli che vi fa piacere. A proposito, quando fate la beatificazione a Conte, fatecelo
ancora
sapere.
Ragazzi, ma se fosse arrivato un altro allenatore, ma cosa
ma
avreste
guarda,
detto?
Io non lo so, ma io non capisco a chi si riferisce, scusami, vediamo un attimo, perché nessuno fa la beatificazione a Conte, anzi io ho delle perplessità su organiche, su questioni tattiche.
Il più grande dell'era De Laurentiis è stato Higuain.
Io ho detto i primi in classifica per me, quindi vabbè. Va bene, Higuain stratosferico. Se avessi avuto la testa di Cavani, ora è ancora Real Madrid con 500 reti alle spalle. Però questioni tecnico-tattiche,
non ci ha ascoltato, ti mettiamo 3 in pagella perché non ci ha ascoltato con attenzione.
L'amico,
lo scherzo
spesso.
Ovviamente. Ci mancherebbe.
Con chi ha visto da vicinissimo il Napoli di Antonio Conte, vero?
Gennaro Scarlato, bentornato su Marte.
Ciao, buongiorno.
Gennaro. Allora, io so tutto di te. Seguo, mando
attenzione.
Le mie spie a Di Maro. No, tutto quello che no,
Gennaro, c'è la polizia postale, la polizia
no, non
per
mi
le
importa.
Denunce,
mi denuncerà per stalking, ma io ora scherziamo, ovviamente questi sono temi serissimi, però Gennaro, io so tutto praticamente di te e so che sei stato probabilmente l'allenatore che ha seguito con maggiore attenzione tutti, e dico tutti, gli allenamenti di Conte, lì a Di Maro, con tanto di quadernetto e di appunti presi, vero o non è vero?
Chi è che te l'ha suggerito?
Gennaro Scarlato,
te la sta.
Allora, Gennaro,
ovviamente, no, c'è una possibilità ottima, no? Che
certo.
Non solo come commentatore per la televisione approfitto e prendo appunti che mi serve per il mio mestiere.
No, però dimostri anche per quanto mi riguarda sei bravissimo nel commentare, ovviamente anche nell'allenare, ma la tua storia lo ha certificato, soprattutto quella recentissima, al di là di come poi è andato a finire, scelte societarie un po' strane da parte, per quanto mi riguarda. Detto questo, però, Gennaro, l'elemento di novità o l'elemento particolarmente interessante che hai notato in questi 11 giorni di allenamenti lì a Di Maro?
Allora, il clima era abbastanza disteso, tranquillo. Secondo me la determinazione dei calciatori, ovviamente subito trasmessa da Conte, è stata secondo me la cosa che mi ha colpito di più, perché correvano, hanno lavorato tanto, però senza lamentele, senza sbuffare, sai, certe volte quando fai fatica sbuffi, ti fermi un po', qualcuno ogni tanto alza un po' la voce, invece io tutto questo non l'ho proprio visto, c'è stata una voglia da parte di tutti che è stata abbastanza bella da vedere, e poi io che ho fatto quel tipo di lavoro in passato posso immaginare la fatica, mi ricordo le tante parolacce che dicevamo, però invece, no, perché è un lavoro molto molto duro, ma non solo quello fatto di corse che facevano, anche quello di forza che hanno fatto, perché li ho visti lavorare, come hai detto tu, li ho visti tutti i giorni praticamente, quindi capisco la fatica, e secondo me i calciatori stanno rispondendo alla grande.
Gennaro, due piccole, faccio un po' l'avvocato del diavolo, quel poco che ho visto io rispetto a te, le amichevoli innanzitutto, due piccole situazioni sulle quali credo, però io sono un neofita e lontano dalla tua competenza, per carità, però sulle quali bisogna ancora lavorare molto, e cioè l'assetto un po' del centrocampo, no? Dove ci sono Anghissello, Botka ancora dobbiamo vederlo, che devono un po' adattarsi al centrocampo a due in fase di interdizione, intendo, no? Perché lo Botka è bravo tra le linee anche a intercettare, però a leggere la partita e gli avversari, però è chiaro che Anghissà è uno un po' che va anche a tutto campo, e l'altra invece è sugli esterni, in questo caso Mazzocchi e Spinazzolo, che andavano molto a dare ampiezza e tra virgolette costringevano, per volontà di Conte sicuramente, gli esterni d'attacco a giocare molto con i piedi nel campo, cioè andare molto nella parte interna. Secondo te Politano e Quaraschelia, quest'ultimo soprattutto, riusciranno a essere efficaci? Cioè Di Lorenzo e Spinazzolo, quando giocheranno da esterni nel 3-4-2-1, 3-4-3, non si rischia di pestare che si pestano i piedi con Quaraschelia e Politano?
Ma guarda, loro fanno un movimento abbastanza...
Non so se mi sono spiegato bene, chiedo scusa.
Ho capito perfettamente. Loro fanno un movimento simile, cioè nel senso che il quinto viene dentro al campo, però il tre quarti, diciamo l'esterno alto, viene molto largo, piedi sulla linea. Quindi quando la palla ruota avviene questo movimento, cioè che il quinto va dentro al campo, che funge quasi da tre quarti, e l'esterno, il tre quarti, diciamo, si allarga sulla linea, quindi creano una situazione di movimento, che poi le posizioni sono sempre quelle, però le invertono e quindi non si crea opposizione, no?
Ma le caratteristiche di Anghissello Botte e anche di Politano e Quaraschelia dovrebbero essere i titolari, no? Il 3-4-2-1 si adattano a questo tipo di gioco bene o bisogna lavorarci molto?
Sì, anche perché lo Botka deve fare la costruzione in questo giro che dicevo io, non c'entrano, c'entrano solo come passaggio, okay. E certe volte fanno il cambio gioco proprio sul quinto, quindi sono tutti movimenti che sono naturali, non si vanno a pestare i piedi.
Okay.
Invece per
ovviamente lì non c'era lo Botka, quindi
no, certo, sono ancora parziale,
no? Certo. Quindi quando rientrano poi i nazionali si vedrà ancora più, cioè meglio si vedranno, certo, queste, certo, cose qua.
Allora, per quanto riguarda proprio il 3-4-2-1 messo in campo da Conte, per quello che abbiamo potuto vedere nelle due amichevoli e negli allenamenti, il direttore Fedele diceva sembra una squadra troppo sbilanciata in attacco. Secondo te, da allenatore, da tecnico, è davvero così? Oppure quindi si rischia di imbarcare troppi gol, di prendere troppi gol? O cioè questo è accaduto soltanto perché c'è, cioè, questa idea, questa sensazione di squilibrio è solo perché mancano dei titolari inamovibili che sono ancora in vacanza?
Ma guarda, alla fine sia l'impostazione 4-3 o 3-2, così come sta facendo Conte, più o meno è la stessa cosa, perché si abbassa sempre il play ad impostare, quindi sarebbero un 3-5 gli esterni che spingono, quindi automaticamente sarebbe quasi la stessa cosa. Tieni presente che se spingono i due esterni, parlo dei quinti, sì, e i tre attaccanti stanno su, sono sempre in cinque che difendono dietro, no? I tre, sì, difensori più due centrocampisti, dovresti essere abbastanza coperto. Poi tieni presente che sempre a palla opposta l'esterno rimane un pochettino, non è che spingono tutti e due, poi dipende dal risultato, dipende dal minuto di partita, dipende, certo, da tante situazioni.
Beh, sicuramente sì. Ricordiamo che Gennaro Scarlato, tra l'altro, ti abbraccia Peppe, ti salutano vari tifosi, ha iniziato da attaccante nel giovane del Napoli e poi ha giocato invece da difensore centrale. Ecco, il centrale della difesa 3 di Conte sarà Buongiorno o pensi che Rachmani abbia qualche chance o magari anche sarà alternativa a Buongiorno?
Io penso che sia Buongiorno, con Rachmani a destra, e penso che inizialmente punteranno su Olivera come braccetto di sinistra. Quindi, anche perché, questo è un mio punto di vista, anche perché Rafa Marin lo vedo ancora acerbo, lascia stare che sta soffrendo un po' la preparazione, no? Sì. Per lui non era abituato per niente, quindi non penso, non l'ha mai nemmeno pensato in vita sua una roba del genere.
Ah, ci sta uno che allena così, ma non lo conosco, magari su mare.
E quindi, però al di là dell'aspetto fisico, anche a livello di letture, di situazioni in queste due amichevoli, ovviamente parlo sempre a mio giudizio personale, l'ho visto ancora un pochettino acerba, ma bisogna ancora un po' di tempo. E sai, partire con lui magari potresti avere qualche problemino, secondo me inizialmente vedranno una situazione del genere.
Allora, l'ultima per te, Gennaro, almeno per quanto mi riguarda, al centrocampo, un ultimo piccolo focus, Zielinski via, serve un calciatore con quelle qualità oppure per il tipo di gioco messo in campo da Conte servono centrocampisti di tipo diverso, con caratteristiche diverse?
Ma io penso che provando il centrocampo a 4 oppure con i due centrocampisti c'è bisogno di qualcuno con caratteristiche differenti, qualche caratteristica si avvicina un po' più allo Bocta.
Perché
se noi ipotizziamo come sostituto Floro Rucio, anche se in quel ruolo lo dobbiamo ancora vedere, ma secondo me lo può fare tranquillamente, come sostituto di Lobocca non c'è nessuno, secondo me. Secondo me qualche altro intervento dovrebbe avvenire in quel ruolo, anche perché Cajust non credo rientri nei piani di Conte per le caratteristiche. Poi ci sono vari giovani, quindi non penso si punterà su qualche giovane oppure come alternativa magari come quinto.
Tipo Iaccarino, tu dici tu come quinto, visto che il Napoli
potrebbe anche andare bene, sì.
Vedremo. Grazie, intanto davvero. Gennaro, grazie per il tuo intervento, un abbraccio.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, molto interessante.
Grazie, Gennaro Scarlato, assolutamente.
Questo intervento sulla tattica, che a me personalmente piace sempre molto moltissimo, insomma, anche perché poi da lì insomma si danno degli elementi importanti per poter valutare le partite, anche le prossime amichevoli che il Napoli disputerà a Castel di Sangro, alla luce di consapevolezze diverse che ovviamente solo gli allenatori possono trasferirci in modo così chiaro.
Messaggio vocale, poi così possiamo anche cedere il timone a Sulemani. Ecco.
Buongiorno, ma mi chiedo, se Conte ha detto che la coppia di centrocampisti è Lobotka e Anguissà e poi gioca con due laterali che saranno Spinazzola o Oliveira a sinistra e Di Lorenzo a destra, quindi questa è la linea da 4, ma dove entra un sostituto di Zielinski, visto che poi davanti c'ha le due mezze punte dietro alla
ha ragione
al sì, ma infatti è la domanda che stiamo ponendo, esatto. No? Anche poco fa Manuela diceva serve o non serve visto serve come gioca serve. Conte forse non probabilmente
allora in questo modulo sicuramente no, in questo tipo di modulo, anche se ovviamente lo dico molto a malincuore perché quelle caratteristiche
lì, insomma, no, mi viene da ridere perché l'amico Antonio è tornato, il battutista Cajuste non rientra nei piani di Conte, sta ancora sulle scale della cantinola e con questo possiamo chiudere
in bellezza.
Detto stasera questo, torniamo stasera, 20:21 c'è Emanuela Castelli che ballerà anche forse.
Per carità, non diciamo eresie. Vabbè, allora perché ci tengo anche la dignità Beach professionale beach. Lo metteremo ovviamente Beach on the Beach, quindi lo sport torna su Marte stasera con Marte Sport Live tiro al bersaglio 20:21, non mancate mi raccomando. Ma adesso grazie a Gigi Soriani,
a Mario Palletti di regia, grazie
a Dario Sarnataro,
a Emanuela Castelli, arrivano Gigi Rosa e
con Gigi Rosa e Timo Suarez, ciao
a tutti.
Questo programma è stato presentato da Colorbook Autoscala, guida il tuo